giornata a tutti.
Salve a tutti.
Che robe, provo a parlare Francesco.
Sì, mi ascoltate?
Sì, 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 perfetto, perfetto. Allora, io sono Claudio Simeoni e come c'è Francesco dell'Istituto Mediterraneo di Politeisti. Penso alla trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Vi ricordo che io non rispondo a telefonate finché non ho finito la presentazione. E prima di incominciare oggi, ci sono alcuni ringraziamenti che devo fare. Il primo intanto è a Franco Carraro. Cioè, il primo ringraziamento perché ci ha fatto una sigla di presentazione della conferenza che teneremo presso il centro sociale La Carosa, che è fatta bene. Cioè non è quello che ho fatto io, è migliorata e fatta bene. Primo ringraziamento. Secondo ringraziamento va anche a un'altra radio, perché c'è anche lei ci ha fatto lo sforzo di mettere in onda uno spot che ricorda, è Radio Base Popolare di Mestre, per cui grazie anche a loro. E il terzo ringraziamento importante va alla Polizia di Stato, esattamente alla Digos. Perché ringraziamo la Digos? Perché la Digos, o su segnalazione, oppure su sua iniziativa, o comunque anche su sua attività informativa, che è il suo lavoro ed è il suo dovere, si è informata, ha preso delle informazioni su, sulla nostra attività.
Sì.
E questo è il suo dovere farlo, per cui noi riconosciamo questo e la ringraziamo per questo. Perché? Perché noi non abbiamo paura di ciò che facciamo, cioè ciò che noi facciamo è estremamente legale, pulito, onesto ed è corretto in termini della Costituzione della Repubblica Italiana, per cui quello che noi facciamo è limpido. Di cosa è che noi abbiamo paura? Abbiamo paura delle truffe, degli inganni, degli imbrogli, delle malelingue, delle porcherie che fanno i cattolici. Cioè, di questo noi abbiamo paura. Abbiamo paura dei CRIS, dei centri cattolici, che fanno tramacci, che fanno cose sporche, che tentano di destabilizzare il dettato costituzionale. Di questo abbiamo effettivamente paura. Cioè, c'è chiaro questo. Per cui, tanto più la Digos, la Polizia di Stato, controlla il nostro lavoro, cioè controlla quello che facciamo, è attenta a quello che noi facciamo, e tanto più questo ci serve proprio per protezione nei nostri confronti.
Bisogna ammettere una cosa, essere sinceri, che non è che la Digos, per l'esperienza personale anche di altri soci, ha una grande capacità culturale di comprensione. Il più delle volte agisce su istigazione delle parrocchie. Noi abbiamo il caso di ispettori che noi conosciamo della Digos, che sono chiamati ispettori teologi e che hanno turbe di tipo religioso, cioè questo qua ci fa paura, in quanto uno Stato dovrebbe essere tendenzialmente laico.
Sì,
e il problema grosso, ad esempio, è anche proprio la carenza culturale che esiste in questi elementi. Certe volte gli equivoci sorgono non perché noi siamo equivoci, ma perché loro non sono in grado di comprendere la dimensione culturale e religiosa ed esistenziale del nostro lavoro, certo. Perché il nostro non è un lavoro di venditori di libri o di venditori di idee, è un lavoro che riguarda anche la costruzione della nostra esistenza. E logicamente, per chi è condizionato, difficilmente la cosa diventa comprensibile.
Esatto. Allora, la prima risposta che diamo è: cosa andiamo a fare ai centri sociali? Allora, io il pensiero dell'istituto, il pensiero pagano, la stregoneria, eccetera, la diffondiamo dovunque possiamo.
Esatto.
Fare. Se voi ricordate, i radioascoltatori ricordano molto bene, abbiamo affittato la sala del comune di Treviso per tenere delle conferenze, e il comune di Treviso, su istigazione del CRIS, ci ha tolto la sala, cioè ci ha tolto il diritto costituzionale, il dovere costituzionale, non il diritto, il dovere costituzionale di esporre il nostro
pensiero. E poi era gravissima anche la motivazione con cui ce l'hanno tolta, perché non sono inventati delle cose, hanno scritto chiaramente, e noi abbiamo la lettera del sindaco che dice che nella sede pubblica non si può parlare di paganesimo.
Tanto per essere chiari, per cui è gravissimo tutto questo. E poi...
Sì, beh, come altri comuni, come il comune di Bologna, che si è appunto arrogato con una scusa qualsiasi quello di impedirci la conferenza a Bologna. Cioè, sono tutta una serie di iniziative che sono molto gravi, insomma.
Sì, anche perché hanno un carattere mafioso, cioè sono iniziative che hanno delle tendenze mafiose, cioè hanno un carattere di illegalità. cioè nel senso che se uno mi dice tu non hai pagato la sala, io ti nego la sala perché tu non l'hai pagata, quello è un altro discorso.
Beh, fatto sta che da aprile del 98 il Comune di Bologna mi deve ancora restituire i soldi che avevo versato come istituto per avere il noleggio della sala. Cioè noi abbiamo stato con un mese di anticipo i soldi.
Esatto, per cui tenete presente tutto questo, no? Per cui a noi ci sta benissimo che la Digos ci chiede. E chiaramente noi andiamo ai centri sociali perché il centro sociale Carrozzeria ha chiesto che io possa esprimere il mio pensiero, la mia opinione, il nostro modo di vedere il mondo, io insieme a tutto l'istituto, a tutti noi, e discutere questo. E lo usa anche come un modo di esposizione, cioè noi centro sociale facciamo parlare questi disgraziati che attività illegali impediscono di parlare.
Poi parlando anche di un discorso di attualità, basta pensare ad esempio cosa hanno dovuto subire i centri sociali delle scuote a Torino per il discorso dell'estensione della sindone. Cioè Torino è stata militarizzata, qualsiasi iniziativa che le scuote avevano preso di contestazione del clima, diciamo di persone che stanno in settorato, sono stati represse in maniera più violenta e più incredibile. Qualsiasi iniziativa che loro hanno fatto sono stati proprio cercati di limitare, soltanto perché non andava turbato il clima, secondo loro, dell'estensione della sindone. Noi sappiamo che la sindone è un falso e non vedo perché si estende la sindone, che è un lenzuolo sporco, sporco in tutti quanti i sensi, si deve togliere alle altre persone il diritto di manifestare la propria posizione.
Vi ricordo che l'atto di battezzo dei bambini è un atto costituzionalmente illegale, tanto per essere chiaro, no?
Sì.
Tanto per essere chiari, che poi si faccia perché la tradizione, perché questo, perché tante cose scorrono, eccetera, però è un atto illegale.
Il fatto che venga ripetuto o che continui non significa che si autogiustifichi, cioè esatto, rimarrà sempre illegale.
Comunque, vabbè, ammettiamo questo. Poi, questo è per cui chiaramente ringraziamo la Digos. E per cui se la Digos viene anche ai centri sociali ad ascoltare quello che dice,
nessun problema.
È attenta, fa benissimo. Cioè, anzi, guarda,
forse gli servirà la loro formazione.
Verranno altre due persone, benissimo. Cioè, no, io sono felicissimo.
Sicuramente a qualcuno servirà. Insomma, anche fra di loro ci sono delle persone intelligenti. Cioè, per fortuna è che sono molto rare le persone intelligenti fra di loro. Cioè, io ne ho conosciute alcune e con cui si riesce a parlare. Altre persone hanno solo la visione della parrocchia, di conseguenza la cosa è più grave, insomma.
Poi, per quanto riguarda la sigla 20 settembre, ricordiamo che cos'è il 20 settembre.
Sì, beh, se vuoi lo accenno io. Il ciclo 20 settembre è nato su iniziativa di alcuni soci dell'istituto, che siccome l'istituto ha uno scopo ben preciso, che è uno scopo di tipo di formazione delle persone, che è uno scopo di tipo religioso e non ha uno scopo di tipo politico, considerando il fattore che noi ci siamo trovati in questo momento, cioè di un settore in cui abbiamo una chiesa cattolica come struttura, come gerarchia, viene a intervenire con i diritti dello Stato, alcuni soci hanno ritenuto giusto di creare questo circolo, questa iniziativa, questo qualcosa che portasse avanti un'iniziativa, diciamo, di tipo laico, fra virgolette, criticando anche i laici perché i laici non hanno una dimensione religiosa e di conseguenza tendono a criticare soltanto l'aspetto organizzativo e di manifestazione della Chiesa Cattolica e non vanno a contestare il discorso religioso che sta alla base. Infatti, l'ho detto anche altre volte, appunto, il problema è di chi contesta la Chiesa e non contesta i principi, i valori o la religione della Chiesa Cattolica, che è la cosa più grave. Considerando che c'è tutta una serie di campagne a livello politico, a livello sociale, basta pensare a tutte le polemiche che ci sono state, che continuano ad esserci, basta pensare a tutte le intromissioni che ci sono, ad esempio, sul discorso della scuola, del finanziamento della scuola privata, che tra l'altro è vietato dalla nostra Costituzione, basta pensare ad esempio anche soltanto nel fatto dell'intervento sul discorso della procreazione assistita e della fecondazione eterologa, e qui subentrerebbe un discorso molto più ampio. Facciamo un inciso: i cattolici hanno contestato il discorso della fecondazione eterologa, benissimo, lo fanno, ma non lo fanno perché abbia senso farlo, lo fanno per le loro turbe. Difatti il discorso che loro aprono, dicono, fa che il bambino che nasce dalla fecondazione eterologa ha il diritto di conoscere i genitori biologici, dovrebbero fare questo discorso anche con i bambini che vengono adottati. Effettivamente moltissimi bambini che vengono adottati non hanno la conoscenza dei loro genitori biologici. Allora la Chiesa accetta che un bambino che viene adottato non conosca i suoi genitori dal punto di vista biologico, però contesta che esistano il discorso della fecondazione eterologa, che è la stessa cosa. Perché avviene questo? Perché logicamente c'è sempre lo sguardo maligno, perverso del cristianesimo verso la sessualità, perché nell'adozione non subentra un discorso di tipo sessuale, nella fecondazione è qualcosa che ha a che fare con l'insesso, e per la Chiesa cattolica repressa, malvagia, pervertita, logicamente questo non si può fare. Ora, partendo da queste considerazioni, della necessità anche di dare una dimensione di contestazione che fosse più profonda, alcuni soci hanno creato questa organizzazione. E è stata scelta la sigla 20 settembre perché ho notato che anche sul termine 20 settembre non si sa cosa sia. 20 settembre è stata la da 1870, è stata la freccia di Porta Pia, nel momento in cui lo Stato italiano ha distrutto l'ultimo baluardo presunto, che poi è mantenuto,
fisico,
ma poi purtroppo è rimasto, si è dilagato lo stesso, cioè hanno sfondato Roma, che rimane i papi, e è stata portata allo Stato italiano. E ora 20 settembre, siccome è una data che viene cancellata dalla storia, perché ad esempio noi festeggiamo il 4 novembre, in cui sono state centinaia di migliaia di morti, e viene festeggiata come festa nazionale, noi abbiamo il 20 settembre che sarebbe l'unità d'Italia, e questa viene dimenticata perché dà fastidio ai cattolici.
Il 20 settembre era una festa nazionale e venne levata via dopo, sì, il concordato, per mettere l'11 febbraio, che allora celebravano il concordato.
Sì, ma difatti chi esempio da dare un riferimento è ancora citata come 20 settembre festa nazionale abolita sui contratti di lavoro, tanto esatto, per dire. Allora, questo è, diciamo, il 20 settembre. La finalità era questa, era fare un'iniziativa di tipo laico che non avesse, diciamo, l'ottica miope di vedere solo il problema della scuola, della fecondazione, del diritto all'aborto, ma di vedere che questo atteggiamento della Chiesa cattolica non è dettato da circostanze momentanee, da circostanze, diciamo così, momentanee, temporanee, ma c'è una strategia di fondo di perversione di dominio dello Stato. Questa è la sigla 20 settembre.
Il problema vero, sai qual è, Francesco? Il problema vero è che qualunque religione nasca, no? Pensiero religioso o pensiero filosofico, finché accetta di stare nel ghetto, nessuno
si rompe le scatole.
Se invece rifiuta di stare nel ghetto, perché dice io sono parte del mondo, io sono parte del sistema sociale, è la Costituzione che mi ordina che io devo diffondere il mio pensiero, perché questo arricchisce sul sistema sociale, allora scattano tutta una serie di meccanismi, perché chiaramente dal momento che i cattolici è una religione di morte, di strage, di omicidio, chiaramente deve mettere in essere dei meccanismi che sono quelli
d'altronde, d'altronde i cattolici non agiscono per iniziativa loro, ma per comandamento del Dio. Noi agiamo sempre per nostra volontà.
Poi, se ce la dico in ascolto, deve sapere che ci sono ben due denunce contro attività contro la Costituzione della Repubblica Italiana per l'attività di cattolici. Cioè, ricordiamocelo questo, una presso Candiani a Treviso e un'altra presso, credo sia Ennio Fortuna adesso, il procuratore di
Bologna,
di Bologna, no? Un paio di ricordini con Ennio Fortuna, vabbè, lasciamo perdere. L'ultima è il discorso dell'evocatio.
Sì,
faccio io il discorso sull'evocatio.
Sì,
no? Allora, al di là dell'aspetto burlense, vi ricordo che l'evocatio è una delle più grosse cerimonie religiose, cioè atti religiosi reverenziali rispetto al mondo, che venivano fatti dall'antico paganesimo romano essenzialmente. Cioè, in pratica, cosa facevano i romani? Cioè, i romani riconoscevano l'essenza religiosa di ogni paese in cui andavano, e quando la divinità che incontravano la reputavano talmente importante da diventare importante anche a Roma, facevo una cerimonia per chiedere a quella divinità di venire a Roma. Il caso più importante è Giunone, no? E questo fu il caso di Giunone, che fu invitata proprio a venire a Roma. Bene, invocare una divinità significa che la divinità sposti il luogo, anziché proteggere quella città che è nemica, cioè col suo potere riversarlo su quello, lo riversi invece su Roma. E questa è l'antica cerimonia dell'evocatio, cioè lascia la protezione al mio nemico e viene invece a proteggere me. Questa è l'essenza dell'evocatio. Chiaramente questo qualunque pagano può riprodurlo sia in termini seri, religiosi, profondi, intimi, emozionali, sia in termini anche di burla. Cioè, questo è libero, perché ogni pagano può decidere, qualunque cosa desidera fare la fa, perché ogni pagano è responsabile di quello che fa. Ed è bene che faccia quello che lui ha bisogno o voglia di fare, perché questo è importante. Sì. E per quanto riguarda poi le vocazio in specifico...
Sì, ecco, no, ecco, io voglio appunto ricongiungermi un'altra cosa. Le vocazio di cui, o le vocazioni come si vuole fare, considerare, e soprattutto appunto parlo dal punto di vista romano, una cosa molto importante, era un rituale in cui appunto i pagani le invitavano, seducevano, non con amore ma con intelligenza, perché c'è una cosa fondamentale di fare di distinzione, cioè il pagano agisce sempre per propria volontà, per proprio dominio, per propria capacità. Questa volontà che lui ha di fare le cose non viene data da una divinità esterna, da un Dio, ma gli viene data dalla costruzione della propria vita, dalla propria esistenza, dal proprio modo di essere. E proprio essendo in una certa maniera gli permette di fare le cose, di compiere le cose, di agire, non perché ha avuto un Dio che gli ha dato qualcosa, perciò è sempre un agire. E allora un pagano aveva la possibilità di intervenire e di agire e di evocarle un'altra divinità, perché poteva entrare in contatto, perché non aveva il bisogno assoluto di avere un Dio che lo autorizzava, ma perché aveva la capacità magica in se stessa di poterla di evocare, di poter portarla con se stesso. E infatti questo viene fatto. L'evocazione che di cui ne parliamo, in concreto, è stata fatta a livello così di ipotesi, e noi sappiamo che esiste una cosa in magia che si chiama appunto la creazione di un egregore, cioè ad esempio delle energie possono sommarsi, delle persone creare una divinità. Purtroppo i cristiani hanno manifestato e creato un'energia negativa che è il loro Dio. Era un pagano, ha detto, facciamo un'evocazione, fatta tra l'altro in lingua veneta e in lingua italiana. E uno appunto per il Veneto e uno per l'Italia, in cui noi evochiamo il Dio dei cristiani e dire: senti, non ti conviene stare con loro perché come sei destinato a essere sconfitto, se vuoi rimanere, ed è anche giustamente lo diceva anche Ciora, se vuoi rimanere come un Dio provinciale marginale che fa parte di un panteo, noi ti offriamo una possibilità di entrare in un panteo pagano, però tu non sei l'unico Dio ma sei un Dio secondario, limitato, un Dio provinciale. Ciora diceva appunto un Dio provinciale dei bassi fondi della Palestina. E Cioran diceva stesso, fa peccato che i romani abbiano voluto conquistare anche la Palestina, e conquistando la Palestina ci hanno portato questo Dio così unico. Allora, ha detto, fa, ti diamo la possibilità di non essere scancellato, di non sparire, ma di avere una parte secondaria nel panteon pagano. E hanno fatto questa evocazione. Niente di particolare, però i cattolici, di fronte a questo scopo di evocazione magica, perché qualsiasi atto fatto con intelligenza, fatto con volontà, è sempre un atto magico, hanno avuto un po' di paura, ma comunque non è nulla di particolare, insomma, ecco, era solo per dare un attimino il quadro di inserimento di questa evocazione, anche perché, come dicevo, l'agire del pagano è sempre legato sulla seduzione.
Sul Venere.
Diceva un autore contemporaneo, fa, l'amore è, nel senso, intendiamo, nel senso che danno i cristiani, perché l'amore di Dio, l'amore verso il Papa, verso la Chiesa, quel tipo di amore, dice, l'amore è cristiano, la seduzione è pagana. Cristo dice, fa, amatevi l'un l'altro, un pagano direbbe, fa, seducetevi l'un l'altro, cioè nel senso che significa sempre che tu devi avere un qualcosa che ti permette di sedurre l'altro, ma non puoi sedurre una persona se non hai niente, se tu non esisti, se tu sei vuoto, se sei privo di qualsiasi cosa, di qualsiasi valore, di qualsiasi riferimento. E questo qua appunto si intende nell'evocazio, cioè l'evocazio è la seduzione, è l'agire concreto e potenziale delle persone.
Bene, penso che siamo stati abbastanza chiari.
Penso, no? Di sì.
Un altro ringraziamento lo devo fare a Claudio, il presidente della radio, perché ho sentito per caso, purtroppo ascolto poco per vari impegni, lo spot sulla firma del gruppo Bertrand Russell, e ha cambiato molte cose, cioè i moduli sono rimasti uguali, però ha lasciato perdere quello che è l'attacco all'articolo 1 del concordato. Perché questo? Perché quello che a me secca è che l'articolo 1 del concordato è quello che impedisce ai preti e ai vescovi di essere considerati pubblici ufficiali. In realtà un prete o un vescovo non è un pubblico ufficiale proprio per l'articolo 1 del concordato, cioè la sua autorità è nell'ambito religioso, non nell'ambito sociale. È vero che il concordato articolo 1 gli dà una particolare moralità, un particolare valore morale a quello che è la religione, no? Però è altrettanto vero che separa le funzioni fra la funzione civile e la funzione religiosa. E io non sono disposto a modificare quell'articolo in quanto modificare quell'articolo significa far ritornare i preti a livello di pubblici ufficiali, sì. O comunque anche estendendo a tutte le altre religioni. A me personalmente mi sta anche bene che tutti quelli che fanno religione siano dei pubblici ufficiali. Esatto. Non mi sta bene, ma neanche per me non mi sta bene, perché lo troverei veramente squallido.
Sì, ma infatti la burocrazia è sempre la cosa, esatto, peggiore.
Per cui la modifica dell'articolo 1 è sempre pericolosa. Neanche Biffi avrebbe usato una roba del genere. Comunque ringrazio Claudio proprio per aver recepito il messaggio e cominciando a cambiarlo. Detto questo, parliamo un pochino delle conferenze. Allora, parliamo delle conferenze,
sì,
va Francesco?
Bene.
Conferenza sabato 20 febbraio 1999 alle ore 16 presso il centro sociale Carrozzeria, via Camarcello 14 Mestre. Presenteremo le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria. Una volta, tanti anni fa, 16 anni fa, no? Io avevo dei comportamenti illegali, diciamo così, no? Per quei comportamenti illegali sono stato arrestato, sono stato processato e ho cessato i comportamenti illegali. Per cui io vorrei poter avere solo comportamenti legali, sì. Questo è. E questo spero di poterlo fare grazie alla Digos. Per cui ufficialmente, se permetti, Francesco, invito,
sì,
la Digos,
ma è giusto,
a venire alla conferenza e a ascoltare quello che dico. Per cui ufficialmente, dai microfoni di questa radio, siccome so che è in ascolto, come ufficialmente invito tutti i preti a venire alla conferenza, non c'è nessunissimo problema.
Perché non sono mai venuti, pur invitati, non sono mai.
No, forse sono venuti, ma si sono un po' camuffati. Allora, l'appuntamento è il 20 febbraio, questo sabato, alle ore 16, presso il centro sociale occupato Carrozzeria, dove presenteremo le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria. Attenzione però, non è che presenteremo tutte le tesi possibili e immaginabili. Se abbiamo elaborato una conferenza che sia anche fatta apposta per quello che è un centro sociale, cioè se io faccio la conferenza, non so, la caserma dei carabinieri mi chiede: Claudio, vieni a fare una conferenza in caserma dei carabinieri. Benissimo, io faccio la conferenza nella caserma dei carabinieri, parlo di paganesimo e di stregoneria, accentuerò l'aspetto della trasformazione dell'individuo, cioè l'individuo che espande se stesso in funzione del suo essere individuo sociale. Chiaramente. In un centro sociale parlerò sia di quello che è la lettura del sistema sociale come noi lo vediamo e come è la costruzione di quel sistema sociale, cioè la costruzione del paganesimo. Per cui è chiaramente è fatta anche apposta, perché non è che presento tutto il paganesimo, tutta la stregoneria, cioè quell'aspetto che...
Già il discorso dell'attacco che fanno in centri sociali al pensiero unico, cioè loro lo fanno dal punto di vista economico, dal punto di vista politico, però logicamente il pensiero unico ha una sua valenza perché deriva da un pensiero religioso unico.
Certo.
Perciò l'importante è capire che se esistono delle meccaniche di tipo economico, di tipo politico, di tipo sociale di un certo tipo, è perché queste qui hanno un'origine e derivano da una concezione religiosa, perché giustamente come ha scritto Ida Magli nel suo libro Contro l'Europa, dice fa, prima di adesso esisteva soltanto un tentativo a livello storico di creare un qualcosa di omogeneo, che era il cristianesimo, che lui diceva si ammantava di valori presunti etici, però era sempre un tentativo di ridurre a un pensiero unico, a un valore unico. E logicamente i centri sociali hanno sviluppato l'attacco al pensiero unico come appunto concetto di globalizzazione e di liberismo, e questo qui ha una sua controparte dal punto di vista religioso.
Sì, se domani ci chiamano, non so, la Lega, tenete una conferenza nelle nostre sedi, domani ci chiama, non so, partito DS, liberali, tenete una conferenza nelle nostre sedi. Cioè, chiunque ci chiede di tenere una conferenza, di tenere un dibattito, noi siamo disponibili.
Non abbiamo preclusione per nessuno.
Non abbiamo preclusione niente, e siamo sempre disponibili anche a lanciare la faccenda, cioè fare pubblicità. Cioè, è sempre, anche perché noi parliamo essenzialmente di religione, etica e morale, cioè su questo che ci interessa. Se c'è una legge, la legge va rispettata, si può essere o non essere d'accordo, si può dire una porcheria, cioè, però la legge va modificata. Dov'è che noi andiamo a confrontarci? Non tanto sulla legge, ma sulla morale che sta dietro la legge. cioè quella morale che indirizza le persone.
Cosa genera la legge?
Cosa genera
quali
la
sono
legge?
I valori che portano a quelle conseguenze?
Questo a noi ci interessa. Chiaramente sul sistema sociale, per esempio, mentre i cattolici sviluppano un pensiero, non so, l'aborto non deve essere fatto. Beh, dai cattolici l'avete sentito, no. La legge dice che le donne possono scegliere di abortire. Benissimo, noi diciamo che... il fatto che i cattolici dicono che l'aborto non deve essere fatto è perché loro vogliono trafficare in schiavi, vogliono avere bestiame per il loro Dio. Per cui noi siamo perfettamente in linea con la legge e al di là di essere in linea con la legge esprimiamo un concetto morale, magari con altre leggi non siamo in linea, tanto per essere chiaro, però esprimiamo un concetto morale che sta alla base della legge. Che è un concetto etico, è un concetto proprio comportamentale, non so neanche, è morale. Perché...
Sì, no, ma c'è un riferimento che non è soltanto contingente, cioè una legge non è una cosa che non ha senso, è inserita sempre in un contesto, è sempre la generata, è sempre la manifestazione di un pensiero che è dominante o che è diffuso, di conseguenza non si può dire questa legge esiste perché non ha senso, è spuntata come un fungo senza nessun motivo, neanche i funghi non nascono per caso, nascono rispettando certe condizioni ambientali, perciò certe leggi escono perché esistono delle condizioni sociali, ambientali e culturali ben specifiche.
Per cui se voi volete, cioè se qualcuno dice ma tu vai nei centri sociali, no, noi andiamo in centro sociale perché quel centro sociale ha compreso parte delle cose, pensa che alcune cose nostre gli possono piacere o possono essere in sintonia o comunque anche magari gli va di contrastarle, benissimo, cioè pensa comunque che sia utile un dibattito, che sia utile la presentazione, ci hai invitati e noi siamo ben felici di andare e siamo ben felici di portare un contributo importante anche allo sviluppo proprio della discussione, del dibattito, ed è giusto che il centro sociale manifesti questa sua tensione, questa sua pubblicità all'interno del territorio in cui agisce. Questo vale, ripeto, per chiunque.
Sì.
Quello che noi non verremo mai meno sono i nostri principi.
Sì.
Questo non, cioè, nel senso che li confrontiamo, ci battiamo, ne discutiamo, magari anche calorosamente, usando linguaggi duri, cioè, però dei nostri principi noi.
Ma io voglio ricondurmi al discorso, appunto, visto che parliamo dei centri sociali. Esiste un autore che ha una certa quotazione nell'ambito dei centri sociali, che è Hakim Bey, che è un pseudonimo di uno scrittore americano di origine egiziana. Lui ha scritto vari libri, tra cui il libro più interessante conosciuto in Italia è TAZ, che sarebbe zone temporaneamente autonome. E lui dice chiaramente che le zone temporaneamente autonome sono zone temporanee e fisiche, però, che sono libere. E lui, parlando della religione, dice: fa, è inutile pensare come i vecchi marxisti di pensare di eliminare la religione. Se noi vogliamo demolire la religione, creiamo una delle nuove religioni. E però queste nuove religioni vengono create dalle persone. Di cosa le persone possono assemblare i valori e i riferimenti. E lui diceva, fa, l'unico sistema, lo scrive appunto nel suo libro Taz, dice l'unico sistema è ad esempio la forma pagana, perché la forma pagana dà sempre in mano a chi ne partecipa la possibilità di modificare qualsiasi cosa. E lui addirittura fa un aggancio alla magia nera, dice, fa, se noi vogliamo combattere il potere delle multinazionali, fa, perché dobbiamo fare solo un discorso politico? Facciamo anche un discorso più pratico, usiamo la magia nera. E infatti nel suo libro è riportato un rituale di magia nera voodoo per distruggere le multinazionali.
Vabbè, insomma, un po' tirato. Comunque,
no, però, cioè,
no.
Però dimostra chiaramente che esiste una comprensione che va al di là del solo aspetto materiale,
certo.
Cioè che esiste una dimensione che è ben diversa, cioè che se certe forze sono dominanti e sono totalitarie, queste forze hanno una loro manifestazione dal tipo spirituale o di tipo religioso o di tipo esistenziale, di conseguenza qualcuno può dire, le posso anche contestare in questa maniera, insomma.
Bene, allora, in questo centro sociale svilupperemo il tema: è sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto. Questo è il tema che andremo a sviluppare e i sottotemi è cristianesimo e cattolicesimo come costruzione della perversione sociale, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali del cristianesimo e dei cattolici, determinazione e tensione espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale, la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani. E questo sarà fatto al centro sociale Carrozzeria, in via Camarcello 14 a Mestre, sabato 20 febbraio 1999 alle ore 16. E via Camarcello a Mestre, se qualcuno interessa, è vicino alla ferrovia. Cioè, mettendosi davanti alla stazione con le spalle verso la stazione, si va verso via Cappuccina, cioè a destra, si fa una mezza curva, c'è cioè un semaforo, bene, sul semaforo della mezza curva si gira ancora a destra, quella è via Camarcello, per cui è semplicissimo da trovare e sono circa mezzo chilometro da fare a piedi, grosso modo, per arrivare al centro sociale. Lui è abbastanza
sì,
vicino,
comodissimo
da trovare. Allora, ripeto, centro sociale e carrosseria, via Camarcello 14 Mestre, sabato 20 febbraio 1999, alle ore 16, presenta le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria, in una conferenza dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto. Cristianesimo e cattolicesimo come costruzione della perversione sociale. Condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici. A proposito, se qualche cattolico vuole dimostrarmi che il cristianesimo e cattolicesimo non è perversione sociale, io le accetto le dimostrazioni, ma dimostrazioni, non affermazioni, Cioè, se voi mi pigliate e mi mettete sul rogo, è chiaro che io, ben prima di arrivare sul rogo, vi dirò no, voi avete ragione, certo, ma come buono il vostro Dio, come buono il vostro Dio. Io subito, immediatamente, cioè davanti alla violenza fisica, io batto in ritirata. Per cui Francesco invece combatte. No, nel senso che non ho problemi, però se volete dimostrarlo, dimostrate, ma dimostrare, non affermare, dimostrare. E ricordatevi che il paganesimo ha un vantaggio sul cattolicesimo, non ha una verità, ha un percorso di libertà, per cui il paganesimo può cancellare tutto quello che non gli piace.
Può modificare, può
modificare,
può comprendere.
Esatto, e a seconda anche dello status culturale può prendere delle cose o altre cose. Il paganesimo è la percezione del mondo. La percezione del mondo è soggettiva per ogni pagano. Esistono per ogni pagano, per ogni essere umano, diciamo così. Per cui potrebbero esistere in teoria tanti paganesimi quanti sono gli esseri umani sulla faccia della terra. Pensate un po' voi. Noi non abbiamo nessuna verità da piegare.
Sì, ma difatti. Ma anche perché appunto non esistendo la gerarchia. Cioè, facciamo un piccolo riferimento. Ho letto proprio in questi giorni un articolo che parlava di Omero e diceva Omero non stava tanto a discutere sulle storie degli dèi o su quali storie degli dèi gli venivano raccontate, non stava a discutere sui miti o sulle divinità che gli venivano proposte, ha fatto semplicemente un lavoro, quelle che erano mai più vicine alla sua sensibilità le ha organizzate per la propria necessità, cioè ha fatto una scelta. Il fatto che lui abbia scelto delle divinità e le altre le abbia escluse non ha avuto nessuna condanna, non ha commesso nessun peccato, non ha commesso nessun sacrilegio, era nel suo diritto, nella sua facoltà scegliere quello che gli era più sensibile. Esatto. E nessun pagano gli ha mai contestato perché ti sei dimenticato della tal divinità.
E allora, detto questo, ricordatevi, se volete benissimo, noi siamo disponibili ad accettare le dimostrazioni che vengono fatte. Dimostrazioni che Galileo le aveva fatte quella volta, vi ricordate? È la Terra che gira attorno al Sole e non il Sole attorno alla Terra. Lui le dimostrazioni le aveva fatte, erano logiche, erano precise, bastava guardare nel cannocchiale e si vedevano i pianeti di Giove, era ovvio, ovvio. Ebbene, davanti all'ovvietà i cattolici lo hanno condannato, per cui hanno condannato l'ovvietà, l'ovvio. Cioè, pensateci un attimino questo, se questa non è perversione sociale, pensateci voi.
Sì, ma difatti, ma è classico, cioè, il fatto stesso di voler imporre una propria verità è la dimostrazione del fallimento del monoteismo, cioè, perché poi l'imposizione di una verità porterà sempre a portare a essere più estrema quella verità.
E poi lo hanno perdonato?
Sì, hanno avuto, perdonato, sì. La roba più forte appunto è questa.
Per cui pensateci un attimino prima di confrontarvi, venite tranquillamente perché noi ci fa piacere, però pensateci un attimino e non andiamo soltanto ai centri sociali, faccio anche conferenze anche da altre parti, finché non mi cacciano via chiaramente, finché un giorno mi dico ti caccio via, cioè, io paro, cioè, faccio quello che è i vari passi sociali, la Costituzione mi ordina di fare questo, articolo 4, comma secondo. e allora vado anche in altre parti. E dove vado? Vado alla Fiera del Libro di Vicenza. A Vicenza si tiene la Fiera del Libro dal 6 al 14 marzo, esattamente Vicenza Libri. Ebbene, io presenterò i miei lavori, i miei libri, così la Digos potrà anche avere anche dei libri, che così vede cosa scrivo, che non so, gli può anche interessare tranquillamente, insomma. Ebbene, a Vicenza Libri esporrò il mio pensiero sui libri in fotocopia ed esporrò le pubblicazioni dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, per cui la Digos può venire e prendersi il materiale che li necessita, indubbiamente. Cioè, l'apprendimento, l'acculturamento delle persone per noi è una cosa importante, cioè noi l'ignoranza ci fa paura.
Sì, infatti, cioè, è la cosa più terrificante.
Quando hanno preso Ipazia, l'hanno scorticata con le conchiglie, cioè i cristiani sono divertiti a scorticare Ipazia con le conchiglie, cioè è una cosa abbastanza aberrante. Dopodiché si legge la cronaca, si sa, erano plebaglie ignorante. Se plebaglie ignorante con quel sistema, intanto ha accettato di essere ignorante, ha imposto l'ignoranza.
Ma qualcuno l'ha anche costruita quell'ignoranza?
L'ha costruita, l'ha imposta,
l'ha pianificata, organizzata.
Poi c'è anche qualcuno che va a dire: poverini, sì, sono ignoranti, c'è che non capire, cioè non saperla, cioè, come, oh, ignorante, un deficiente, un testa di cazzo, uno che non deve permettersi neanche di fiatare, o sa come sono le cose, esatto, o sa affrontare una discussione, o ha gli elementi culturali, etici e morali per affrontare una discussione, o sta zitto. Cioè, un ignorante non ha diritto, cioè non c'è un diritto all'ignoranza. Poi leggetevi la Costituzione se c'è un diritto all'ignoranza, no?
Se non esiste.
Può esserci una comprensione per la povertà. Ma quando la povertà tenta di imporsi, la povertà morale, etica, culturale, tenta di imporsi sulla cultura, allora non ha diritti, non ha nessun diritto.
E basta pensare che prima che arrivassero i cristiani ad Alessandria c'era una delle più grandi biblioteche del mondo.
No, ce n'erano tre veramente.
Cioè, comunque, diciamo, come... Sì, ma state distrutte proprio perché davano fastidio, cioè nel senso che perché dimostravano che la verità dei cristiani non era la verità, ma era la menzogna dei cristiani.
Tu pensi che io ho trovato dentro Francesco Dele piccoli, non rivolte, perché rivolte pesanti, disordini, portati avanti dagli studenti.
Sì.
Cioè, abbiamo la Grecia antica e a Roma e anche ad Alessandria, cioè, gli studenti che dovevano presentarsi dal prefetto, dovevano farsi timbrare, presente il libretto universitario, sì, doveva essere timbrato, avevano un piccolo sussidio, cioè gli studenti, allora era così,
sì, no,
si
ma...
presentavano dal vario maestro perché avevano il maestro nei vari.
Sì, ma basta pensare ad esempio che io leggevo proprio su un calendario che nel 70, qualcosa dopo Cristo, un imperatore romano stabilì degli assegni di povertà, finanziando questi assegni di povertà con le rendite date dai prestiti fatti ai proprietari fondiari. Se lo Stato prestava soldi ai proprietari fondiari, con gli interessi che ne ricavava dava dei contributi a chi ne era povero.
Esatto.
Cioè, si parla del 70 dopo Cristo. Cioè.
Voi dovete pensare a cosa è arrivato. Cioè, il cristianesimo veramente è il buio, è la distruzione del divenire umano. Cioè, quello che io dico qui per radio e le parole che uso, anche pesanti, anche pesantissime, che poi sono più pesanti i concetti che non le parole, se uno sta attento, cioè, è niente,
sì,
è niente rispetto alle aspettative, al dolore che il cristianesimo ha creato. Per parlare del macellaio di Sodoma e Gomorra, cioè, io dico, dice che è il macellaio di Sodoma e Gomorra, ma guardate, chiamare per nome e cognome chi ha fatto l'azione è una cosa... precisa.
Ma quasi un complimento per un Cristo dire che è un macellaio di Sodoma e Gomorra.
Il Cristo è un povero pazzo. Cioè,
sì, è un pazzo, ma è un complimento. Cioè, nel senso che basta pensare che partendo dal suo valori religiosi, cosa è stato costruito e determinato, cosa è stato fatto, cioè, cosa si è potuto permettere partendo da quei riferimenti.
E non solo. Ricordatevi, ogni cristiano questo se lo ricorda, che è in ascolto, che quando vi confrontate con noi, voi vi confrontate con le vostre cose. Cioè con la vostra dottrina, cioè quello che voi avete rubato a Porfirio, a Plotino, a Platone, ad Aristotele, voi quella roba non vi appartiene.
Poi quello che avete falsificato del loro pensiero.
Sì, beh, guarda se una roba addirittura mettesse in mano i capelli, perché cioè, mia figlia sta scoprendo adesso, traducendo dal greco, cose addirittura montagne di roba che non è stata fatta passare, proprio
sì,
è stata censurata.
Sì.
Per cui voi con noi portate solo il vostro pensiero, cioè ciò che è cristianesimo. Cioè, il Vangelo gnostico che è finito sotto le sabbie del Sahara, a voi non vi appartiene, perché voi li avete distrutti quei Vangeli gnostici, per cui non appartiene ai cristiani.
Sì, ma non sono contento a distruggere i libri, sono passati anche a uccidere le persone.
Sì, hanno massacrato le persone, certo. No,
cioè,
no.
Nel dubbio, ne detto, eliminiamo tutto, insomma.
Per cui, ricordatevi bene, con noi, voi vi portate le vostre cose, eh? Per cui mi va benissimo di confrontarmi. Dunque, alla Fiera di Vicenza, dal 6 al 14 marzo, si terrà la Fiera Libri Vicenza Libri. Claudio Simeoni, meccanico, apprendista stregone e guardiano dell'Anticristo, espone il proprio pensiero nei suoi libri in fotocopia ed espone le pubblicazioni dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. La presentazione è aperta sabati e domeniche dalle ore 9:30 alle 20 e lunedì dall'8 marzo al 12 marzo dalle ore 14:30 alle 20. Terrò una piccola conferenza domenica 7 marzo alle ore 16 dove illustrerò il libro Ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e lo legherò ai fenomeni di premorte. Era una conferenza che avevamo già programmato di fare per Treviso, esatto. Che era andata a buca, e la riciclo
giustamente, giustamente è un'elaborazione interessante che serve.
L'esposizione dei concetti permette di delineare un cammino di eternità che attraverso l'antico paganesimo romano è giunto fino a noi. L'occasione servirà anche per esporre i concetti del paganesimo politeista e il senso dei percorsi di stregoneria, la costruzione del Dio che cresce dentro l'essere umano, la costruzione del Dio che cresce nel sistema sociale, la costruzione del Dio che cresce negli esseri della natura, la costruzione del Dio che cresce dentro e attraverso le tensioni della vita. Sono le forze che portano alla trasformazione del presente come ente sacro e divino in funzione della costruzione della coscienza universale. Ricordo, se a qualcuno interessa, che qui in radio lascerò una ventina di biglietti con il volantino della presentazione a Fiera Libri di là in cooperativa. Cioè, in cooperativa voi trovate il biglietto gratis per entrare alla Fiera Libri di Vicenza. Per cui se volete venite qua in cooperativa e li chiedete. Se qualcuno gli interessa i biglietti, io e Francesco
abbiamo
i biglietti a tutti i simpatizzanti, cioè tutti i nostri simpatizzanti sono forniti dei biglietti per entrata gratis. Se qualcuno ne vuole, non le trova qui, può telefonare a me, qualcuno mi resta, cioè non è che me ne abbiano dati tantissimi, cioè me ne hanno dato un numero abbastanza limitato, perché non sono la Mondadori, se la Mondadori probabilmente ne hanno molto di più, può rivolgersi a me, io cercherò di farglielo avere nei limiti della quantità che è disponibile, insomma, ecco. E là esporrò il pensiero, per cui invito anche là la Digos a venire ad ascoltarlo, almeno sarò sicuro che gente come Nones, gente come C'è, gente come Mattiazzo, gente come Biffi, gente come Ruini non elaboreranno delle truffe, delle trappole per distruggere la Costituzione della Repubblica Italiana. E questo, se non sbaglio, è il compito della Digos, no? Cioè,
sì.
Digos è la polizia.
Dovrebbe difendere la legge dello Stato italiano.
Esatto, dovrebbe essere quella parte della polizia che si occupa anche dell'aspetto politico e religioso delle cose, essenzialmente, no? Per cui questo è anche il loro compito e noi ci fa piacere. Mi sembra superfluo andare a telefonare direttamente, no? Che non si sentono magari presi in giro.
No, ma al limite a qualche dirigente gli manderemo il biglietto omaggio per l'ingresso.
Va benissimo questo. Allora vi ricordo, presso il centro sociale Carrosseria, via Camarcello 14 Maestra Venezia, sabato 20 febbraio 1999, alle ore 16, presenta le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria in una conferenza dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto». Bene. Questo è il tema. Naturalmente, se nuova terapia d'urto può far paura, può spaventare qualcuno, viene a sentire cosa significa. Bene, io ho detto quasi tutto. Dopo magari farò la trasmissione normale. Vuoi fare un po' di...
Sì, no, stampa? Tanto appunto vi voglio segnalare una cosa. È uscito un settimanale satirico che si chiama Cuore. Beh, molti lo conosceranno, è un numero appunto sperimentale che uscirà per un po' di tempo. E nel paginone centrale c'è Campagna. I preti si fanno i cazzi nostri e noi facciamo i loro. Battezzare un minore è circonvenzione di incapace. divorzio, aborto, pillola, preservativi, sesso, omosesso, pecore clonate, scuole private, governi pilotati, i preti mettono bocca nei nostri fatti. Adesso mettiamo bocca pure nei fatti loro. Per esempio, arruolare un incapace di intendere e volere nel esercito di Gesù è reato. E tra l'altro qui c'è anche un piccolo modellino che qualcuno potrebbe ricopiare o può anche fotocopiare, che è quello per farsi sbattezzare. Perciò è un'iniziativa un po' folcloristica, diciamo, però se qualcuno piace il folclorismo può benissimo esatto, può benissimo utilizzare, anche perché è giusto che di fronte a un simile periodo di integralismo cattolico qualcuno faccia qualcosa, se anche pure divertente, anche perché vogliamo ricordare una cosa: il problema dell'integralismo, il problema del monoteismo è sempre quello che si andrà a generarsi qualcosa di peggio, cioè si andrà sempre a peggiorare una situazione, perché cosa succederà? Un monoteista comincerà a dire che esiste un unico Dio e poi qualcuno dirà che questo Dio deve essere rispettato da tutti e chi non lo rispetta andrà pure represso, andrà pure condannato e si faranno i roghi. Di conseguenza questo è il periodo di tutti i monoteismi. Noi lo vediamo col discorso islamico, lo vediamo col discorso ebraico. È di questi giorni che c'è stata una contestazione dello Stato che si dichiara, tra virgolette, laico di Israele da parte degli integralisti accusando addirittura di antisemitismo lo Stato di Israele. Perché? Perché non rispetta in maniera troppo forte i principi religiosi ebraici di origine monoteista. E questo qua significa che una volta in cui gli integralisti possono fare questo e imporre agli altri la loro volontà, ci sarà qualcuno che sarà ancora più integralista dell'integralista e di conseguenza comincerà a far di più. Cioè, a un certo punto le leggi non varranno più solo per chi è monoteista, ma dovranno valere anche per gli altri. Nel momento in cui uno dice io non lo rispetto, cosa facciamo di questa persona che non rispetta le leggi del monoteismo? Non rispetta la buffonata dei 10 comandamenti? Andrà represso. Nel momento in cui lui si rifiuterà di farsi reprimere, andrà soppresso. E questo sono i passaggi di tutti i monoteismi, che sia il monoteismo cristiano, che sia il monoteismo ebraico, che sia il monoteismo islamico. Noi lo vediamo anche qui. Noi vediamo che ad esempio cosa sta facendo in base sempre al principio del monoteismo la Chiesa Cattolica, cioè l'attacco alla situazione sociale e alla situazione politica in cui c'è adesso. Cioè noi mai avevamo avuto in questi ultimi anni una presenza così forte e così determinante, mai avevamo avuto che delle leggi venissero introdotte, anche perché il discorso è sempre questo: nel momento in cui si introduce una legge o si vieta qualcosa, benissimo, per il momento la legge dice non è consentito fare questo, ma chi lo farà a un certo punto poi verrà perseguitato. E dove si andrà a finire con questo meccanismo di leggi? Cioè anche sul discorso dell'argomento d'attualità, che la procreazione assistita, si vieterà di farla, ma chi la farà in maniera privata a un certo punto andrà colpito e andrà represso. E come verrà represso? Cioè, si innestano dei meccanismi perversi che porteranno sempre all'inquisizione. Cioè, ricordiamo sempre che il fine di ogni monoteismo è la distruzione dell'uomo. Che il monoteismo sia ebraico, che sia musulmano, sia cristiano, sia cattolico, è sempre questo. La fine è sempre il rogo, perché non è ammissibile lasciare che un peccatore viva. Perché i cristiani possono essere capaci, i monoteisti, di perdonare il peccato, ma il peccatore che ne è la testimonianza va annientato, perché si deve salvare la sua anima, perché se continua a peccare si compromette l'anima, va all'inferno. Allora ammazziamolo prima, perché se fa un peccatino lo manderemo in purgatorio. Allora lo ammazziamo prima in maniera tale da poterlo salvare.
Vi ricordo, io l'ho già letto ma sembra che non lo leggo mai abbastanza, che c'è una sentenza della Corte di Cassazione, attenzione, una sentenza della Corte di Cassazione che è stata pubblicata, in cui il risultato in parte, chiaramente non tutta, alcuni riferimenti dal Gazzettino del 4 dicembre 1998. Questa sentenza viene fatta contro la comunità parrocchiale diretta da Gumiero, che definiva i testimoni di Geova una setta pseudo-religiosa mezzo di distruzione della famiglia. Cioè sto Gumiero, che era un prete di San Donà, in pratica un becero verme, siccome non sapeva come contrastare i testimoni di Geova, che comincia a dire di assassini, di rovina fameie, di disgraziati, più o meno questo, naturalmente sul giornale che è più preciso quello che lui ha fatto. Naturalmente i testimoni di Geova ha detto no, cioè noi non ci stiamo a stare a... e si andava avanti con una serie di cause una dopo l'altra che aveva vinto, fino ad arrivare alla Cassazione. La Cassazione ha fatto una sentenza inizialmente, che cioè ha fatto la sentenza E la prima notizia che è uscita fuori dice: Gomiero non viene condannato per prescrizione del reato. Beh, cioè, titolo del Gazzettino: non viene condannato per prescrizione del reato. Ma prescrizione del reato non significa che il reato è stato non è stato commesso, cioè significa che il reato è stato commesso, però è passato talmente tanto tempo dalla commissione del reato che il reato decade in prescrizione. Dopo la Cassazione, un mese dopo circa, ha buttato fuori le motivazioni della sentenza. E allora vediamo un attimo cosa dice la Cassazione. Entrambi gli imputati ricorrevano contro la condanna per diffamazione inflittagli dalla Corte d'Appello di Venezia, perché la Corte d'Appello di Venezia è che li ha condannati, no? Di Venezia nel luglio del 97 per le affermazioni del Faraon riportate dalla pubblicazione Comunità Parrocchiale diretta da Gumiero, che definiva i testimoni di Geova una setta pseudo-religiosa, mezzo di distruzione della famiglia. Attenzione, per la Cassazione, e questo è virgolettato per cui è riprodotto, il fatto che un credo religioso ed i relativi principi si basino su un atto di fede per cui la loro spiegazione razionale può rivelarsi difficile al pari della confutazione di una diversa credenza e di diversi dettami, non autorizza semplicistiche verbali aggressioni prive di supporto, cioè prive di spiegazioni, e pertanto gratuite. Cioè, che i cristiani adorano il macellaio di Sodoma e Gomorra, io lo posso affermare, sì, che quel macellaio di Sodoma e Gomorra, perché il mio supporto ideologico è dato dalla loro Bibbia e dalla descrizione che ne danno del loro Dio. Questo è il mio supporto. Però privi da questo supporto, i cristiani non si possono permettere di insultare chi adora magari lo stesso Dio. Cioè, sì, tu sei un disgraziato, sei un rovina famiglia. Questo non se lo possono permettere. Inoltre, la Cassazione rileva che non fa venir meno il reato di diffamazione il fatto che le frasi del Faraon siano comparse su una pubblicazione di scarsa diffusione e destinata ai parrocchiani della chiesa di San Donà. Infatti la diffamazione non viene meno con riguardo al carattere più o meno ampio della diffusione. Per cui anche se trovassimo una virgola che non ci sta bene sui giornaletti cattolici, sapremo come rispondere, tanto per essere chiaro. E questo vale anche per gli amici da Dio, cioè sappiano che esistono delle sentenze,
sì,
che chiariscono il carattere di cosa è una religione. Cioè il fatto che i cattolici non siano in grado di confutare quello che noi diciamo, perché per loro è troppo difficile, sono problemi loro. Sì. Sono problemi loro. Noi continueremo a confutare quello che loro affermano. È una questione di scelte di vita. Cioè noi non abbiamo bisogno di mettere in ginocchio delle persone. Loro sì.
Sì, ma, sì, ma soprattutto, cioè, loro vogliono sempre determinare questo. E proprio perché basta pensare che tipo, un altro argomento di attualità è sempre queste associazioni di sette hanno fatto degli attacchi contro altri gruppi che erano fuori della Chiesa perché erano millenaristi. Però d'altronde, se la Chiesa stessa crea il discorso della fine del mondo, il millenarismo, non c'è da meravigliarsi che qualcuno lo vada a esasperare, che lo vada a peggiorare. E logicamente, se qualcuno poi pensa di mettersi in proprio, di sfruttare al meglio o al peggio il loro Dio, logicamente loro lo dà fastidio e subito sono pronti a intervenire. Difatti, se voi vedete sui quotidiani di questi giorni, c'è proprio un attacco commissionato dalla Chiesa Cattolica a questi gruppi. Giustamente questi gruppi sono pericolosi, ma io voglio esempio, ne ho visto citato uno di Vicenza. Benissimo, questo gruppo di Vicenza che è citato in negativo, fino a poco tempo fa godeva della protezione del Cardinale Ruini. Allora, all'improvviso si è tolto la protezione e di conseguenza, Zacchete, ed è un gruppo da condannare. Probabilmente non era troppo devoto, non era troppo sottomesso, hanno detto, visto che la gente riusciamo a mettere in ginocchio, riusciamo a dominarla anche da soli, non ci serve più un papa con cui dobbiamo spartire il potere.
Va bene, Francesco, cominciamo la trasmissione di oggi. Sì. Abbiamo fatto un po' di...
Sì, beh, aggiungiamo una cosa, visto che siamo così abbastanza sull'eterogeneo. È uscito con un po' di ritardo il numero di dicembre del bollettino Studi Politeisti. Allora, è un numero abbastanza corposo. Allora, viene riportato questo numero, che tra l'altro troverete alla fiera del libro di Vicenza, perciò Vicenza Libri, troverete varie cosette. Troverete tra l'altro la prima traduzione in italiano di un testo del 1865 sui lupi mannari. Ci sono i primi 6 capitoli di questo libro in cui fa un accenno alla storia dei lupi mannari, c'è un'introduzione, se parla dei lupi mannari negli antichi, il lupo mannaro nel nord e così via. Sono i primi 6 capitoli. Questo è un libro introvabile in Italia, è un libro rarissimo, è stato stampato in Inghilterra nel 1865 ed è la prima traduzione italiana parziale. Poi trovate una serie di note di Claudio. Praticamente abbiamo ripubblicato in maniera cartacea le trasmissioni che ha tenuto Claudio sulle riflessioni su alcune strutture religiose pagane. Ero appunto, sono riportate le schede sul paganesimo degli Uriti e dei Fenici, poi ha riportato anche il paganesimo dei Finnici, dei Magiari, il paganesimo lituano, tenendo conto che ad esempio in Lituania il paganesimo ha avuto il riconosciuto dello Stato ed esistono delle chiese, chiamiamola chiesa, modo di dire, movimenti pagani riconosciuti legalmente e lo Stato riconosce la loro fisionomia. Poi il paganesimo dei Lettoni e il paganesimo dei Baschi. Ecco, perciò questa sono trasmissioni che Claudio aveva tenuto e di conseguenza avevano un buon valore e abbiamo deciso di pubblicarle. Poi esiste un intervento del nostro collaboratore che è di Pietro Trevisan, che è il panteismo scientifico, filosofico e il ritorno della Grande Madre. Si parla moltissimo del discorso del concetto di Grande Madre e lui un attimino fa un accenno anche alle tesi di Lovelock della Gaia come pianeta vivente organizzato per la vita. C'è una rassegna stampa, e io cito spesso James Hillman, e c'è una sua intervista comparsa nel 97 su un settimanale in cui c'è la nuova paura dell'uomo si chiama terrorismo e lui fa un accenno dal punto di vista, chiamiamolo così, psicologico, dice fa perché c'è questa paura del terrorismo, perché è l'unico che riesce a dominare, controllare la morte, utilizzare la morte. Poi ecco, c'è un richiamo all'erotismo. Claudio ci cita sempre, mi raccomando, poco sesso, dice,
sì,
nelle nostre pubblicazioni.
Può essere usato in maniera... Cioè, il sesso purtroppo è una cosa che può essere, sai, usata anche in maniera male. Cioè, noi ci arriviamo in maniera positiva, però...
Ecco, allora c'è un piccolo... Sono solo... È una paginetta e mezza, persone. ci siamo contenuti. Allora, è una cosa un po' particolare che noi ci curiamo ogni tanto, praticamente sono gli ordini esoterici nella letteratura erotica. Ed è una scheda sugli Afroditi, che tra cui appunto è anche un classico dell'erotismo francese, e si parla di questa strutturazione interna di questo gruppo che si chiama appunto gli Afroditi, che erano un gruppo esoterico di tipo sessuale. Ecco, questo è il bollettino di dicembre, lo troverete nello stand di Vicenza Libri, ed è recuperabile ai soliti indirizzi, insomma.
Va bene.
Ti lascio la parola adesso.
Sì, vado avanti io adesso. È così, può essere interessante anche per la conferenza questo, ed è il capitolo che riguarda il concetto della vita e la morte fra il cristianesimo e il paganesimo. Cioè, perché noi ci differenziamo per esempio dai cristiani? Non è che ci differenziamo perché ci definiamo in maniera diversa, ma proprio perché abbiamo una visione della vita che è diversa. Infatti per i cristiani la vita è un processo di asservimento a Dio, in quanto questo è un suo dono. Anche per Plotino, se vogliamo, l'anima tornava a Dio, però Plotino era un po' più fine, cioè voleva dire anche altre cose, non era solo quello che voleva dire. Mentre per i cristiani è solo un processo di asservimento, cioè proprio l'asservimento dell'essere umano deve essere fatto in termini assoluti dal Dio. Perché la vita è Dio che ha creato l'essere umano, dunque Dio è il padrone dell'essere umano. Mentre invece per i pagani e gli stregoni la vita è un'occasione da sviluppare per riuscire a diventare eterni. Cioè abbiamo una possibilità, dobbiamo agire all'interno di questa possibilità, dobbiamo saperci prendere nelle nostre mani la responsabilità della nostra vita, dobbiamo costruire noi stessi. Allora, da un lato abbiamo la sottomissione e dall'altro lato invece abbiamo la necessità di costruire noi stessi. Sono due modi diversi di vedere la vita. Francesco? Per i cristiani la morte è il momento in cui l'anima va al giudizio divino. In Plotino questo non lo troverete, il giudizio divino. Per cui Dio decide che farne dell'anima. Però attenzione, perché per i cristiani l'unica cosa che hanno è la resurrezione, non è neanche l'andare a Dio. L'andare a Dio viene fatto dopo, cioè viene rubato da altre culture, da altre filosofie, mentre loro l'unica cosa che hanno è l'attesa della risurrezione della carne. Questo è il concetto cristiano. Mentre invece per i pagani e gli stregoni la morte del corpo fisico è il momento della nascita del corpo luminoso. Cioè la coscienza, la consapevolezza si trasferisce dal corpo fisico al corpo di energia. Quel corpo di energia che hanno costruito attraverso tutta la loro vita, prendendosi nelle loro mani la responsabilità della loro esistenza. Per cui, mentre i cristiani aspettano la volontà del Dio, che decide lui cosa fare di loro, ricordatevi, Dio può tutto, cioè non è che il ricco non può entrare nel regno dei cieli, solo Dio può farlo, cioè Dio può fare questo e quello, può fare quel cavolo che vuole, cioè non è giudicabile Dio, le leggi non si applicano a Dio, si applicano solo a chi è debole e indifeso. E ancora per i cristiani la morte è la disperazione, perché loro aspettano la risurrezione della carne, ma aspettando la risurrezione della carne non hanno nessun altro strumento per affrontare la morte. Mentre invece per i pagani e gli stregoni la morte del corpo fisico è il coronamento del loro successo. Hanno vissuto prendendosi in mano la responsabilità della loro vita, affrontando le loro battaglie, i loro combattimenti, le loro sfide, determinando se stessi, affrontando la vita in tutti i modi possibili e immaginabili, per cui chiaramente la morte del corpo fisico è il coronamento, il successo di tutto questo. Mentre invece per i pagani ancora esiste la nascita e la morte. Per i pagani e gli stregoni esiste la nascita del feto, la nascita del bambino, la nascita dell'essere umano adulto, la nascita dell'essere luminoso di derivazione umana. Dunque esistono solo nascite, non esiste morte intesa come fine di tutto, esiste il deterioramento del corpo fisico, esiste il deterioramento dell'impatto fetale, dell'insieme fetale, però non esiste la morte. E ancora per i cristiani la vita oltre la morte è assicurata pregando e sottomettendosi a Dio e ai suoi delegati in terra. Per i pagani e gli stregoni la vita permette di incubare il proprio corpo luminoso attraverso lo sviluppo del proprio potere di essere, cioè esercitando la propria volontà, le proprie determinazioni e sviluppando il sapere e la conoscenza, in altre parole, crescendo sempre. E ancora, per i cristiani comunque l'anima continua dopo la morte. Dio le ha garantito l'immortalità eterna.
Anche la risurrezione.
Comunque, non ha importanza quello che fanno. Mentre invece, per i pagani di stregoni, chi ha vissuto mettendosi in ginocchio non conserva energia vitale sufficiente per trasformare la morte del corpo fisico in nascita del corpo luminoso. E la disperazione dei cristiani davanti alla morte, o la loro rassegnazione, è l'esteriorizzazione del fallimento della loro vita. Per cui mettersi in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra significa distruggere la propria vita. Per i cristiani, dopo la morte il loro Dio decide fra inferno e paradiso, e anche per altre robette, ma poi se nella storia ne hanno cambiate 3 o 4. Mentre invece per i pagani e gli stregoni, se l'essere umano al momento della morte del corpo fisico ha accumulato su forza sufficiente per trasferire la propria coscienza di sé al corpo luminoso, ha 4 possibilità, determinate da quanto ha arricchito la propria coscienza di sé nel corso della sua esistenza, per continuare la sequenza di mutamenti e diventare eterno: sedimentarsi con l'essere terra, sedimentarsi con l'essere sole, sedimentarsi con l'essere natura, oppure conquistarsi una libertà che gli permette di continuare la sequenza dei mutamenti senza sedimentare con un altro essere più grande. L'ultima sedimentazione è quando costruiamo l'essere universale, la coscienza universale. Questo è l'ultimo atto. Per cui questa è la visione dei pagani e quella è la visione dei cristiani. E le due cose non sono, no, niente in comune.
Non c'è nulla di conciliabile, assolutamente. Cioè proprio, è una cosa impossibile concepire qualcosa che possa consigliare il paganesimo, il politeismo col monoteismo, cioè sono valori che non hanno nessun riferimento in comune. Sì, vuoi che diamo via le telefonate?
Diamo via le telefonate, se qualcuno vuole chiamare.
Sì,
normalmente sono normalmente i soliti disturbatori.
Ricordo il numero telefonico.
Dopo, non c'è problema, intanto forza di ascoltarci.
049-700-700, il numero telefonico per chi vuole intervenire.
049-700-838, anche se la trasmissione sta arrivando verso la fine. Forse Francesco.
Sì.
Pronto? Ciao, dimmi tutto. Ciao Giuseppe. Ti viene a Mestre a vedermi? È andato un attimo fuori Francesco. Ti viene a Mestre in conferenza? Ah, mi spiace.
Metti di qua così la vedete di qua.
Dai, Francesco, andate un attimo fuori, dimmi tu, dai, dimmi, dimmi. Di? Fioran, sì. Ti faccio parlare con Francesco per stavo. Francesco, forse è meglio che ci parli tu questo signore.
Sì.
Dai.
Sì, pronto.
Aspetta un attimo perché...
Ciao Francesco!
Tranquillo! Dai, dimmi!
Ciao!
Dai, dimmi tutto!
C'è Francesco!
Sì, c'è qua che ti ascolta!
Ciao Francesco! Ciao. Accennavi al demiurgo malvagio di Cioran prima! Non sento niente!
No, il cattivo demiurgo, il funesto demiurgo, perché di fatto Cioran sarà lamentato... il traduttore, infatti avevo modificato il titolo.
Non sento niente!
Cosa?
Non sento niente!
Non ti senti niente? Adesso vediamo un attimo che va un attimino. Porta pazienza.
Cioran si era anche lamentato del titolo.
Si
era lamentato del titolo il cattivo demiurgo. Infatti le aveva fatto poi cambiare nel funesto demiurgo.
Sì,
di fatto lui fa nei primi capitoli c'è proprio l'apologia del politeismo e la critica, dice purtroppo l'impero romano ha fatto una cattiva cosa, questa quella di conquistare la Palestina e di portarsi questo unico Dio.
Sì,
detto, solo e poi dice solo la nostra libertà sarà quando questo unico Dio si farà da parte.
Sì, ma sono d'accordo che ho solo voluto accertarmi che fosse...
Sì, no, proprio il Cioran del Fausto di Burgo.
Cioran, quello che era. Un'altra cosa, Galileo... Simeoni?
Sì, dimmi, sono qua.
Sei tutto di Galileo?
No, sono niente.
No, volevo accennare a un... Non so se l'hai sentito, se l'hai letto, se hai voglia o tempo di leggere. C'è un saggio di un certo Redondi.
Sì?
È italiano lui, ma è ricercatore presso il CNR di Parigi.
Sì?
In scienze sociali.
Sì?
Che è qualcosa di differente, tutta un'altra cosa, è un'ipotesi che non fosse stato il copernicanesimo, l'eresia che hanno quel che loro dicono di aver colpito, che imputavano a Galileo, no. No, né il copernicanesimo nascondeva qualcos'altro.
Io ho una mezza teoria. Che in realtà Galileo aveva riscoperto il principio di Archimede,
sì,
secondo del galleggiamento dei corpi. Aspetta un attimo, mi senti?
Fischia tutto!
C'è la radio troppo vicina. Aveva riscoperto il principio del galleggiamento dei corpi e questo dimostrava l'assoluta ignoranza, specialmente dei gesuiti. E per questo motivo lo hanno fatto, uno dei motivi per cui lo hanno fatto fuori, cioè praticamente lui aveva la conoscenza al di là della coperchia, al di là della teoria dell'universo, cioè Galilei stava dimostrando che loro erano ignoranti da secoli, cioè che il loro Dio era ignorante, che il Gesù non poteva sapere assolutamente niente e che la Bibbia mentiva. E questo più in generale, diciamo.
In particolare però Redondi parla delle idee atomistiche e del dogma tridentino dell'Eucaristia, no? Che nei suoi scritti lui accennava a questo, insomma,
sì,
no?
Sì, perché lui era probabilmente aveva degli agganci con gli epicurei.
Sì.
Con gli epicurei, da Democrito in poi, c'era la teoria atomistica, no?
Sì.
Lui aveva queste cose che erano state lasciate, erano state abbandonate,
sì,
perché
sì,
dicevano che erano idiozie, e lui le aveva riprese perché gli davano delle spiegazioni sufficienti.
Sì, certo. Sì, non che si sapesse l'atomismo come lo sappiamo noi, ma però... Beh, erano accennati, insomma.
Lucrezio, credo che fosse, a Roma, lui fa una dimostrazione dell'atomismo.
Sì.
Cioè,
le pecore che stanno su un monte appaiono tutte più vicine che se non le vai a guardare da vicino.
Sì.
Dunque, diceva, particelle piccolissime della materia vicine a noi appaiono, cioè sono in realtà staccate, ma a noi appaiono vicine perché siamo molto distanti.
Sì, sì.
Sono talmente piccole che non le vediamo.
Sì.
Lucrezio fece questo, infatti ci è andato fuori di testa anche lui, insomma, come quasi tutti i filosofi. Come andrò fuori di testa anch'io, mi raccomando.
Va bene.
Ok.
Comunque, se hai occasione, ricordati di Redondi, Galileo Eretico.
Me lo sono segnato.
Di Einaudi.
Perfetto.
Microstorie. Della collana Microstorie. Numero 7. Non è roba nuova.
No, no, beh,
ma non è vecchissima,
sì,
insomma.
Sì, sì, sì.
Sempre, ma comunque questa roba qua si recupera sempre.
È una visione interessante, certo. della questione.
Certo.
Se no ti ho mando mia.
No, non ti preoccupare, me lo compro.
Ciao, auguri, ciao.
Ciao,
ciao. Niente, io ho pasticciato un po', sono arrivati dei signori qui dentro, io ho pasticciato un po' col telefono, per cui abbiate sempre pazienza.
Sì, infatti, no, c'erano appunto la signora
compagnia. Sì?
Sono Marco.
Ciao.
Se per caso mi ripeti il titolo della conferenza che fai, perché se non ho capito male io non sarei molto d'accordo su un'osservazione che fai sul titolo.
Allora.
Ho capito bene, non so, sulla... sul fatto che c'è meno presenza clericale.
Sì, beh, quello effettivamente...
C'è meno presenza clericale perché c'è meno presenza clericale? Perché
no, ma...
rispetto a 150 anni fa il clero ha meno potere all'interno del sistema sociale.
No, non credo, perché è solo apparente, perché se guardi nella vita di una normalissima persona anche delle nostre parti,
sì.
E quando nasce lo battezzano, quando a una certa età fa la comunione, fa la cresima, si sposa in chiesa, va al funerale, cioè il prete forse no, è meno appariscente, ma
non ha potere giuridico.
Come?
Non ha potere giuridico.
Beh, vabbè, ma questo insomma
è già qualcosa.
Scherzi.
Sì, lo so, sì, sì, ma poi vedi, se vuoi, insomma, la società italiana è considerata cattolica e loro rivendicano anche dal punto di vista legale e sociale,
certo,
che funzionino in un certo modo ordinamenti.
Il nostro compito è quello di rivendicare in maniera diversa.
Mm. Okay. Poi volevo dire una cosa sola, ecco, tutto sì. Qua. A proposito, parlavate di Galileo, io ho fatto una riflessione, no? E più che uno scontro con quello che proponeva dal punto di vista scientifico Galileo, secondo me l'attacco feroce che ha fatto la Chiesa è stato dettato da una paura, quasi inconscia secondo me, o conscia soprattutto, che tra queste due realtà, cioè tra la religione o tra il prete che ti insegna la religione e la scienza, e lo scienziato che studia, pratica e spiega la scienza, loro avevano capito una cosa di fondo, che probabilmente era vincente la scienza, nel senso che era più credibile, perché se tu nella religione mi racconti una bugia, io la prendo per buona e non posso mai dimostrare che è una bugia. Se la scienza invece dice una castronata, altri scienziati possono provare che hai detto una bugia. Non so se capite. Cioè, fondamentalmente la scienza si presenta come parte un mezzo per avere potere, perché sulle masse, oltre alla religione, si poteva avere potere anche con la scienza. Chi sapeva molte più cose, chi studiava naturalmente sapeva molto di più rispetto a uno che non studiava, e anche attraverso questo si è instaurata una forma di potere di certe classi nella società, no? Questo era forse un po' in antitesi con quello che pretendeva, insomma, la classe dei preti, la classe religiosa. Però sostanzialmente, di fondo, la religione si sentiva battuta su un piano che lei pretendeva essere suo e di averlo difeso, cioè su quello della verità e della sincerità. La scienza non può mai essere facile, in un certo senso. Può uno scienziato raccontarti una stupidaggine, ma un altro scienziato può smentirlo, e quindi la scienza poi cammina sempre per una strada di... in un certo senso di rettitudine, perché se non è retta così si può dimostrare che una teoria non sta in piedi. La religione no, la religione è sempre un campo.
No,
no, è un concetto mio, sai.
Sì,
cioè,
sì.
Se io ti racconto una favola, tu la prendi per buona, e questa favola magari è una favola, non sta in piedi da nessuna parte, ma non puoi mai dimostrare che non sta in piedi.
Vabbè.
Nella scienza questo non succede, insomma.
Vabbè.
Tutto qua è una mia idea, insomma.
Okay.
Ciao, vi saluto.
Ciao, ciao.
Ultimamente pare che sia tutto quanto opinabile. Ultimamente hanno scoperto che la medusa riorganizza le proprie cellule.
Sì.
L'essere umano ha la stessa capacità. Fate voi se è scienza o magia. Sei pronto? Sì?
Mettere la data del convegno.
Sì. Quello di Mestre o quello di Vicenza?
Quello di Mestre.
D'accordo.
Grazie.
Subito.
Ascolto per radio.
Certo, grazie. Allora, la conferenza viene tenuta presso Carrozzeria, via Camarcello 14, Mestre, sabato 20 febbraio, cioè sabato prossimo praticamente, sabato questo. Alle ore 16, allora 20 febbraio alle ore 16, presenteremo le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria. Allora, presso Carrozzeria, via Camarcello 14, Mestre, sabato 20 febbraio alle ore 16. Pronto?
Pronto?
Ciao.
Pronto, ciao.
Ciao.
Ciao Francesco.
Ciao.
Ecco, volevo chiedervi questo. Alcune trasmissioni fa... Aspetta. Sentivo nelle registrazioni che ho qui, vostre, che parlavate del sacco di Roma. Pronto?
Sì, ascoltiamo.
Pronto?
Sì, siamo...
Mi dispiace, non vi sento più.
Allora, aspetta un attimo.
Cosa devo fare?
Mi senti?
Niente.
Mi senti per telefono?
Niente.
Oh, adesso.
Ecco, adesso. Sì.
Ok.
Allora, va, ripeto.
No, vabbè, del sacco di Roma, sì.
Alcune trasmissioni fa, di parecchie, parlavate del sacco di Roma e dice, tu, Claudio, dicevi questo, che praticamente questo... Questa tragedia è stata provocata da Papa Clemente, mi pare VII, nel 1527, per annientare quello che rimaneva del, diciamo, dell'ultima, cioè della cultura pagana,
sì, sì, ma nel,
a Roma.
Con l'arrivo di Alarico, sì, con l'arrivo di Alarico.
Io leggevo, sono andata a vedermi un po',
sì,
sì, del... nei dettagli la storia di questo tristissimo,
sì,
evento. Leggevo che appunto c'erano questi soldati tra spagnoli e tedeschi, l'anzichenecchi, diciamo.
No, ma guarda che io mi riferivo alla calata di Alarico,
Allora,
di Alarico, i Visigoti, gli Ostrogoti, adesso mi ricordo esattamente.
Allora non è il sacco di Roma.
No. Praticamente Alarico aveva avuto dall'imperatore Onorio o da qualcun altro,
sì,
dei compiti di vigilanza contro i vandali e doveva essere pagato dandogli delle regioni.
Sì.
Mentre invece, siccome Alarico era sempre cristiano, però era ariano,
sì,
si è opposto il Papa e praticamente si è opposto al fatto del pagamento e l'ha costretto a venire a saccheggiare Roma.
Ah, allora è tutta un'altra.
Sì, sì.
Ho equivocato io, perché io sentivo parlare del sacco di Roma. Ho inteso male io, certamente, perché per il sacco di Roma leggevo appunto questa storia.
Sì, anche perché nel 1500 non c'erano più pagani a Roma, abbiamo già sterminato.
Mi sembrava un po' strano.
Appunto.
Sì.
Infatti siamo nel 400, mi sembra, adesso la data esatta,
sì,
non me la ricordo proprio.
Ecco.
E nel 400 addirittura, pensi, quando Alarico sediava a Roma, il Papa di allora, non mi ricordo più, addirittura permesso dei riti etruschi, no? Fatti dagli aruspici, purché fossero segreti, cioè c'è stato un piccolo, diciamo così, rigurgito emozionale, però
sì,
è una sciocchezza, insomma, ormai, sì, poi è arrivato, ha saccheggiato Roma, ha ridotto ancora la miseria, certo, e allora riducendo la miseria i cattolici hanno avuto il potere di ricostruire la morale di merda, insomma.
Sì, sì, ho capito, allora vado a rivedermi all'Arico adesso.
Sì, Galla Placida, ti leggi la storia di Galla Placida, Galla Placidia, diciamo così,
sì,
che è l'elemento centrale, poi c'è Stilicone, c'è la moglie di Stilicone che si porta praticamente, entra nel tempio di Vesta e toglie dalla statua di Giunone la collana di Giunone, sancendo la fine del paganesimo. Con quell'atto naturalmente viene maledetta dall'ultima vestale e naturalmente la moglie di Stilicone gli tagliano la testa perché c'è una guerra di palazzo e la vestale dice che mai più gli altari della vittoria possono essere ritrovati. Infatti spariscono gli altari della vittoria e vengono ritrovati dopo l'unità d'Italia, dopo il 20 settembre.
Caspita.
Questo è un episodio incredibile che è riportato su Gregorovius, credo che sia uno storico.
La storia di Roma nel Medioevo.
Esatto.
Quindi il sacco di Roma di cui io vi stavo parlando adesso non ha niente a che vedere con nessun... cioè è un fatto puramente...
È un'altra cosa.
È tutta un'altra faccenda, insomma.
Certo.
Sì, non ha niente di... è solo politica e basta.
Sì.
Non ha niente a che vedere...
No, ma forse è anche importante, solo che io non l'ho studiato... Cioè, io non è...
È molto interessante.
Sì, ma io non ho una cultura complessiva, capisci? Cioè, io vado alla ricerca di tutto quello che mi serve. Per spiegare. Per cui non ho la visione panoramica, diciamo, culturale che ha una persona che studia.
Posso avere qualcosa di servire, io continuo a cercare.
Allora metto giù di ascolto.
Ok, sì, ciao.
D'altronde sempre il papato è sempre basato sulla miseria, sulla distruzione, perciò ogni distruzione gli è sempre servita perché toglieva qualcosa alla società, alla cultura, cioè, nel senso che non è che loro vedano male le cose, tornano sempre utili perché sono sempre dei momenti di tensione, e anche perché in questo momento dopo la religione gli permette di dare una consolazione o di dare una giustificazione, perché dopo lo scopo loro è sempre questo, dire avete avuto questo perché non avete avuto fede in Dio, non avete avuto credenza in Dio, vi siete meritate come punizione di Dio, perché i due cristiani sono capaci di punire, perciò che sia qualsiasi epoca, qualsiasi sacco, ai cristiani va sempre bene perché logicamente c'è sempre qualcuno che poi ne trarrà vantaggio, saranno sempre loro, insomma.
Posso dire una cosa ai radioascoltatori?
Sì.
Io sono meccanico, apprendista stregone, guardiano l'anticristo. Non mangio bambini, vi giuro, guarda, vi giuro, ero comunista una volta, però io non ho mai mangiato bambini. Allora, perché ti dico questo? Perché mi ha telefonato tempo fa una signora simpaticissima, che si chiama Maria. E qua mi ha detto, sai, una mia amica ascolta le tue trasmissioni, è innamorata delle tue trasmissioni. E anche a me mi piacerebbe parlare, discutere, eccetera, no? Allora, io ho preparato un po' di materiali, mi ha dato il suo indirizzo e io sono andato a trovarla. Sta Maria ha 80 anni. Ha 80 anni ed è una persona vivissima, cioè una personalità spiccatissima, meravigliosa, veramente una persona meravigliosa. Sta organizzando per Bertrand Russell le riunioni anticlericali, cioè ha un'attività estremamente frenetica sia in fax, sia in telefono e in altre. Allora io sono andato a trovare, gli ho portato un po' di materiale e abbiamo parlato piacevolmente. E quello che a me mi stona, cioè no, lei non mi stona, cioè tutta la vicenda è bellissima, però la sua amica Giovanna, che è innamorata delle trasmissioni, non mi ha mai telefonato, cioè quella che gli piacciono le trasmissioni si è fatto a riguardo a chiamarmi per anche per cose personali,
sì,
insomma,
sì,
no? La sua amica, come ha sentito le cose che gli sono piaciute, mi ha telefonato subito. Cioè, io normalmente non mangio né bambini, né persone anziane, per cui se volete telefonare, cioè io adesso la Maria, che è una persona io, bellissima, le ho portato del materiale, no? E avrei potuto portarlo anche alla Giovanna. Chiaramente non è che abbia materiale all'infinito.
Sì.
Per cui non pensate che io mangio bambini e neanche persone anziane, ecco. Per cui se vi serve qualcosa mi date un colpo di telefono e io vi faccio avere del materiale, poi ci si può scambiare. Per esempio sta Maria mi ha dato un calendario anticlericale, no? Dove ci sono tutta una serie di episodi elencati giorno per giorno che vanno utilissimi per anche la discussione spiccia. Cioè io ho almeno 30 episodi della relazione fra nazismo e clericalismo che dimostrano come le due cose siano uniche, per cui anziché farmi leggermi 10 libri per dimostrare che il nazismo e il cattolicesimo sono la stessa cosa, mi prendo quel calendario, mi prendo quelle 10 notizie ed è più che sufficiente come prova, cioè non è che serva a fare chissà che cosa. Per cui dico ai radioascoltatori, telefonate, mettetevi in contatto, non facciamo niente. Le persone poi che mi hanno chiesto materiale, che gli ho buttati via gli indirizzi, adesso potrei mandargli per esempio il biglietto per la fiera di Vicenza, il biglietto gratuito, non lo posso fare perché per discrezione,
sì,
per
esatto.
Non lasciare il loro indirizzo, io l'ho buttato via, per cui non so neanche dove inviarlo, per cui pensateci un attimino, insomma, ecco, tutto qua.
Sì, comunque dopo se qualcuno vuole del materiale può sempre richiedere anche qui in radio, cioè nel senso che bene o male Claudio c'è sempre, questo gli ho fatto un merito, io sono un attimino più nomade, vagabondo, però insomma in radio si può sempre lasciare il materiale, se uno ha bisogno del materiale si passa a prenderlo quando vuole, insomma, cioè, visto che la radio è così gentile, soprattutto Franco Carraro è così gentile e cortese, penso che non ci siano problemi, se lasciamo qualcuno richiede del materiale lo lasciamo qui e viene in radio, se lo recupera, insomma.
Ricordatevi, mia di massima, io devo sempre ringraziare qui i radioascoltatori e l'istituto che mi ha aiutato a ricomperare un fotocopiatore che sarebbe stato buttato via per fare il mio lavoro, per cui io ho sempre da ringraziare delle persone comunque e in ogni caso, perché ricordatevi che quello che io sto facendo qui è una questione di vita o di morte, cioè io non ne posso fare a meno, per cui nessuno mi è riconoscente per quello che io faccio, perché io comunque lo farei. Magari la radio mi dice: senti Claudio, tu non trasmetti più, va bene, io non trasmetto più, però io continuerò in modi diversi, per cui io non posso fare a meno di fare quello che faccio. È proprio una questione di pelle, una questione di vita.
Sì, ma
insomma,
infatti è sempre una questione della persona, dell'esistenza, nel senso che ai cristiani gli basta il Dio ed essere devoti al loro Dio per così essere salvati. Noi pagani sappiamo che se non costruiamo la nostra esistenza non otterremo nulla, e quello che possiamo creare o fare o agire sarà sempre in base alle nostre energie e alle nostre capacità, e se uno non fa quello che deve fare è destinato ad essere scomparso, andrà nel paradiso dei cristiani.
Anche perché proprio per le nostre scelte, cioè non le nostre scelte, proprio per le caratteristiche del paganesimo, io non potrò mai dire a una persona: tu devi credere a quello che dico.
Esatto.
Io, cioè proprio non lo posso fare. Cioè, se una persona venisse a dirmi: io credo in te, mi verrebbe da ridere. Cioè, nel senso che lo sviluppo della soggettività della persona, sì, è la prima cosa. Noi infatti non abbiamo dogmi di verità, abbiamo dogmi di libertà. Cioè noi costruiamo un cammino di trasformazione soggettiva, non diciamo, non imponiamo un vedere le cose, tu devi per forza sentire.
Sì, no, ma difatti noi pagani che abbiamo migliaia di divinità non abbiamo mai detto: dovete credere in questa divinità. Cioè è un problema di chi ha la sensibilità alla sua divinità.
Che dopo 20 anni di stregoneria uno che mi dice: io credo quello che mi dici tu, beh, mi viene sì da ridere, ci ho messo 20 anni per farlo. Cioè,
sì, no, infatti appunto noi non siamo legati sul discorso della credenza, della fede, cioè noi non abbiamo una fede, noi abbiamo solo la conoscenza delle persone, la conoscenza delle persone si costruisce solo tramite la propria costruzione, proprio tramite la propria esistenza. Cioè il fare delle proprie vite, qualcuno direbbe un'opera d'arte, in un certo senso è così, nel senso che è un discorso artistico che è legato appunto alla sensibilità, alla capacità, alla volontà delle cose. Cioè nulla ti viene dato, nulla ti viene concesso e nulla ti viene regalato. Le cose che tu trovi o farai, le farai perché ti servono, perché le hai costruite, le hai cercate.
Allora, lanciamo un appello per radio, perché qua io non vedo arrivare nessuno. Pronto?
Ah, beh, il Mario non lo vediamo ancora.
Una domanda stupida.
Dimmi.
Per conto mio, però, chi si sta a creare tutto questo universo che siamo, del mondo, delle piante, di tutto infatti, e anche l'uomo, da dove derivi? Se è buono a dirmi una volta, se è buono a dirmi una stantinella, come che si finì su questo mondo che viviamo?
Guarda che
io, l'uomo.
Te l'ho detto e te lo ridico quando metto giù il telefono, te lo spiego.
Sì, grazie.
Grazie a te.
Un problema che abbiamo con tutti i monoteisti è che esiste una fissazione che loro hanno: per forza qualcuno deve avere costruito quello che esiste. Bene,
sì, che poi non è vero.
Questo è il più grande errore che uno può pensare, cioè tutto quello che esiste è divenuto da se stesso, cioè il fatto che l'energia vitale abbia delle caratteristiche, abbia delle qualità, sono qualità intrinseche. Se non avesse queste qualità,
che gli appartengono, che sono all'interno della materia, esatto, delle cose.
Per cui tutto quello che c'è è divenuto attraverso milioni e milioni di anni. Parliamo anche in anni, tanto lo stesso, non è che sia, dobbiamo precisare ogni cosa. In milioni e milioni di anni le cose si sono trasformate per adattamento. C'era un momento in cui la tua base, quello che tu sei, era solo materia. Era materia e energia vitale organizzata in modo tale che era materia. Dopo spinte, cataclismi, movimenti, vortici, nella percezione si vede molto come vortice, è diventata consapevole, ha avuto la necessità di trasformarsi, ha avuto la necessità di generarsi, di produrre se stessa, di riprodurre se stessa, e attraverso milioni di anni di trasformazioni dovuti ad adattamenti soggettivi a quello che il tuo nonno del nonno aveva incontrato, si è trasformato e da una piccola microcellula quale eri sei diventata quello che sei. Tua figlia sarà meglio di te, tuo nipote sarà meglio di te, saranno frazioni piccolissime di cambiamento, però nei milioni e milioni di anni quelle frazioni si sommeranno, per cui tutto ciò che esiste è divenuto da se stesso. Le forze della trasformazione sono al loro interno ed è per questo che noi dobbiamo prendersi in mano la responsabilità della nostra vita, perché noi apparteniamo a queste forze, a queste forze della trasformazione sono fuori di noi e dentro di noi. Questo è. Per cui non esiste il creatore. E quando qualcuno vi dice qualcuno deve pur aver creato quello che c'è, ricordatevi questo: un architetto progetta una casa solo perché la casa è già stata costruita. Cioè, l'architetto prende una casa che è già stata costruita, la misura, la calcola, la descrive, gli fa le piantine, dopodiché lui può rifare un milione di case. Ma il milione di case che lui può progettare, può costruire, solo perché qualcuno ha già costruito la casa. E quando ha costruito la casa ha provato a mettere le pietre sono cadute, e ha tentato a farsi un tetto, il tetto si casca, e provato per adattamento continuo. Tutta la vita è adattamento. Cioè, noi non siamo creati di immagine e somiglianza di un dio pazzo, ci giriamo verso dietro e diciamo chissà che bravo quel che ha fatto questo. Non è così, questa è la perversione cattolica, questa è la perversione cristiana. Tutto quello che c'è è divenuto da sé. Però Francesco, noi qui dobbiamo chiudere la trasmissione, sì, non male. Vediamo nessuno, andiamo avanti finché finiamo la registrazione, sì, sì, e poi chiudiamo.
Poi metteremo su un disco e via.
Metteremo su un po' di
pubblicità. No, infatti, per introdurre il discorso di Claudio, se noi prendiamo come riferimento ad esempio la teoria di Darwin nell'evoluzione, che ultimamente sembra che anche la Chiesa Cattolica l'abbia accettato, lo dicono, fa: sì, noi siamo disposti ad accettare la teoria di Darwin, dice la Chiesa Cattolica, però se ci riconoscete che a un certo punto è intervenuto Dio e che ha modificato questa povera scimmia ed è diventata un uomo. Noi diciamo che questo non è possibile, noi diciamo che non è vero che se Dio non interveniva questo rimaneva uno scimmione che mangiava banane e saltava da un albero all'altro. Non è assolutamente vero. E la Chiesa Cattolica dice, fa sì, perché se non c'era Dio che interveniva, che dava il soffio umano, il soffio divino, questo rimaneva lo scimmione che mangiava banane. Noi diciamo che tutte le cose che avvengono, che ci sono perché hanno in sé la conoscenza, il potere, la volontà e la possibilità di cambiare. E di conseguenza non c'era bisogno mai di un costruttore, non c'era mai il bisogno di un creatore che venga a intervenire nella realtà delle cose. Le cose hanno sempre un valore in se stesse, cioè qualsiasi cosa che c'è è perché in sé ha il potere, ha un'anima, ha una dimensione, ha un'esistenza, ha un valore, ma questo valore non gli è dato da un creatore esterno. Le cose sono, si adeguano, hanno delle leggi fisiche che vengono rispettate, la materia percepisce le cose e di conseguenza si tende a trasformarsi. Cioè, questo è fondamentale, questo è proprio di trasformazione, ma trasformazione di un esistente.
Mucchi.
Molto telegrafica questa ascoltatrice.
Sì, non ho capito se merito Matti o Matti. Penso che sia Matti a questo punto. Comunque,
penso che sia più pazzo qualcuno che crede che esista un Dio dei cristiani o il Dio degli ebrei, dei musulmani.
Tirare fuori dalla vita una coscienza è se mettere in ginocchio la vita a quella coscienza. Cioè, rendetevi conto di questo. Cioè, so benissimo che le trasformazioni mentali, emozionali, eccetera, sono questioni di magia. Io non penso che ragionando qualcuno ci arrivi. Il ragionamento non serve a niente, serve solo la magia.
Sì, quello che vogliamo sempre dire è che
l'uso da manicomio siete.
Per fortuna che ce la dico.
Sì, sì.
No, effettivamente no. Cioè, effettivamente, tu pensa a questo. Loro credono in un Dio che abbia creato qualcosa e non si ritengono pazzi.
Sì, sì, ma infatti sono proprio loro lo danno tranquillità. È proprio la follia.
Ciao Claudio. Penso che verrà Gigi verso le 17. Io ogni caso ho aspettato un poco.
Sì, va bene, terremo avanti un pochino,
sì,
dai.
Si libera tra lui e Dorete.
Va bene, d'accordo.
Ciao Claudio.
Ciao, grazie, ciao, ciao.
Bene, comunicazione di servizio, andiamo avanti un pochino, poi mettiamo su pubblicità, però
sì, sì. Se no, bisogna rispettare giustamente le scadenze della radio e soprattutto anche la programmazione.
Ascolta, questa è proprio la dimostrazione dell'intelligenza del Ascolta, mi dico una teoria mia, cioè vago per conto mio. So, come si dice, una cristiana, perché il cattolicesimo neanche non lo considero, no? Una cristiana per sapere strada, cioè non c'è niente che mi entra di nessun tipo di religione, sono proprio refrattaria. Ora mi dicono, cioè, sta gente che come questa che ti ha telefonato adesso, no? Proprio non si fa domande, non si domanda niente.
No,
perché
può,
adesso mi te dico, a me che mi piace gli animali, mi piace le piante, ogni anno impianto, cioè per conto mio, pensa che addirittura avevo dei pomodori impiantati su un piter, fasioi, solo per soddisfazione di vedere i fiori che si verde, di vedere una roba diversa, insomma, no? Ora ti parlo, oggi un poco più attento, se ti osservi, basta che cambia il clima dell'anno, che il caldo sia più lungo, più corto, più umido, cioè ti vedi dei tipi di animaletti, ti vedi i fiori proprio che si fa diversi, certo. Addirittura che ne sei che neanche a certi anni neanche lui nasce. Dunque dico mi, si vede che ogni volta in base all'evoluzione della temperatura si evolve anche,
anche la pianta.
Ste robe, no?
Certo.
Dopo nel fatto del mondo, diciamo della creazione del mondo, amico, sempre avevo un'idea mia, ti spiego in 2 secondi. Per conto mio il mondo va sempre avanti finché un bel momento che c'è un patatrac e dopo ricomincia.
È buona, buona come teoria.
La teoria dei 4 miliardi di anni.
Capisci? Perché adesso, guarda, nell'anda che andiamo, no? Se fosse vero quello che dice, cioè venirà un momento che non respiriamo più. Sì. Dopo, come si dice, il tempo non va adatte, chi è che sa quanti miliardi di anni che restiamo magari sotto la cenere, come si dice, e dopo ricominci, hanno sarò meno, ti sarà più, tra altri.
E i virus batteri,
magari gli saranno diversi di altri. Perciò mi dico, a me mi piace pensarlo così.
No, ma cioè, posso tranquillamente sottoscriverlo quello che
dici. Ecco, dopo ti dico, nonostante queste persone che ha, come si dice, i cattolici sappiamo i così, dai, mi dico cattolico per dire qualsiasi, tutta sta cioè sta paura che ha. E appunto per quello, perché dico, a me, dimostrando che non me ne entra nessuna, e che non ho nessuna paura, proprio veramente se domani mattina non mi svegliassi più, non mi fa né caldo né fresco.
Sì, sì, ma è normale, quando uno raggiunge una certa stabilità...
Guarda Claudio, no? Ti dico un'esperienza, sotto casa mia, no, io ho messo che famose macchine per misurare l'inquinamento, perché abito in un posto che se, insomma, diciamo fra il peso, ecco. Comunque ti avremo vita come che avviene. Mi ho sentito un esperto, vorrei dirti, era proprio espertissimi, no? Gli dice che le lucciole non si vede più, sparie. È noto e non vede più. Guarda, mi ti garantisco che basta che vedi la finestra, come si dice, nella tramontana di casa mia, all'estate, da maggio, metà maggio, ripien. Perciò non sei che non vede, sei che dentro non le guarda più. Perché al ciaro non ti vedi.
Comunque ho scoperto anch'io l'esistenza delle luci.
Ecco, e pensa che addirittura Sogheo, Alicia Colò, a una che ha detto che ha visto le lucciole, ha detto vuol dire che abita in un ambiente proprio col minimo inquinamento. E a me mi sembra un colpo nervoso perché ho detto, Aniati neanche ha reso pubblici i dati, perché avevamo saputo altre vie che era altissimi.
Sì.
Ah, e l'utile che c'era, dunque se c'è una palla quella che ti dice per televisione, no?
Sì, ma è una palla perché la volontà degli insetti è anche quella di adattarsi e di sopravvivere.
Penso che sia adatto meglio degli altri.
Come facciamo noi, né più né meno.
Ti sa una roba, vicino di casa mia, no, che c'era una sposita che aveva paura di formiche, era terrorizzata. E fatalità nell'angolo che c'era io, c'era perché c'era più umido, meno so, insomma c'era proprio invasa. Ma veramente era terrorizzata, la sera diceva che non era buona a dormire. E mica ho detto, ma così, la prima roba che mi viene in mente per tranquillizzata, che ho detto, signora, guarda che a notte può dormire tranquilla, perché a notte ne cammina. Fatalità, non l'avevo indovinato.
Mica ho visto delle formiche lavorare anche le notte.
E ha detto che ne cammina le notte. In ogni modo, insomma, dico Michi, se gode la vita come che sta, con gli animali, con i fiori, con l'aria, e pian pianero ti vedi sia di cui mancaniati, un bel giorno, addio, buon dì, insomma, ecco. Tanti saluti, se ne ben, grazie alle compagnie che ne festano.
Grazie a voi.
Ciao.
Ma la cosa più tragica è che chiunque ha una pianta, chiunque ha degli animali, chiunque osserva, vede la consapevolezza di queste piante, di questi animali, eccetera. Mentre invece la scienza va a farti gli esperimenti per sapere se una vacca sente dolore o non sente dolore. Cioè chiunque sa guardare le cose, sì, sa che la vacca sente dolore. Chiunque, che dopo si adatti in maniera diversa, abbia un'espressione diversa dalla nostra, è un altro discorso, ma chiunque lo sa questo.
Sì, ma infatti, Ad esempio, il discorso degli animali, delle piante, ma d'altronde le piante hanno una determinazione anche loro, cioè nel senso hanno una volontà, perché gli appartiene l'aria interna. Cioè, se quanti fiori, ad esempio, quante piante, ad esempio, continuano a fiorire anche se sono lungo la strada e i semi vengono schiacciati dalle macchine, eppure loro sperano che qualche seme cada su una macchina e lo porti più lontano. Certo. Eppure continuano a farlo. Se fosse col discorso suicida, loro dovrebbero suicidarsi e dire basta, non facciamo più fiori, ma loro sanno che hanno una possibilità e che più tenteranno più avranno più la possibilità. Cioè, questo è fondamentale, cioè di dire non darsi per sconfitti, ma cercare delle nuove vie. Infatti io, ad esempio, un fatto che racconto, quando vado a casa, c'è una zona di Limera, che è la zona inquinatissima, c'è un viale in cui ci sono delle piante. Queste piante, quando in certi in primavera, c'è la strada che è piena di semi, però qualche seme cadrà sempre su una macchina e sul tergicristallo da qualche parte verrà portato lontano e la pianta si potrà riprodurre. Questo significa che loro sanno che devono mantenere, che non devono, cioè, devono rimanere fedeli a se stessi ed essere sempre a se stessi e non darsi per sconfitti. Questo è un insegnamento che deve valere anche per le persone, cioè mai pensare di essere sconfitti, bisogna sempre fare tutto quello che si deve fare e quello che si sente di fare.
Ma è perché le persone, quando sono educate da un dio pazzo, pensano che tutti gli altri non abbiano volontà. È come andare alla ricerca delle società spaziali, no? Cioè nello spazio ci sono altre civiltà. No, guarda che il fatto che in ogni pianeta ci sia la vita è solo su questo pianeta, cioè il modello che noi abbiamo oggi, come è oggi, della vita razionale, del razionalismo, della costruzione di macchine, eccetera, è un modello, non è il modo con cui le specie evolvono, cioè è un modello. Brutto anche.
Ma poi dal punto di vista, c'è una teoria scientifica che dice che anche tutte le forme biologiche hanno un ciclo di 4 milioni di anni.
Chi parla?
Francesco Vicenza.
Ciao, no. Dimmi, dai.
La natura si rigenera con più rabbia e con più vigore di quello di distruzione che faccia l'uomo. Infatti io mi ricordo 40 anni fa l'Ortigara era tutta una petraia, adesso è tutto verde anche sull'Ortigara.
È vero? È vero,
è vero. Quindi la natura ha una forza sua che ci rigenera, quindi quelli che credono nella fine dei tempi, eccetera, sono tutti pazzi.
Sono d'accordo con te.
Ecco. Buon lavoro, saluti.
Ciao, grazie. Ciao.
L'altra volta amico Francesco voleva per forza che mi chiamassi con un altro nome e mi ha fatto girare le scatole, scusa San Francesco.
Sì, no, ma infatti noi diciamo sempre che esiste la trasformazione, cioè nel senso esiste una volontà, ma questa volontà di trasformazione è sempre insita nelle cose, cioè nel senso che qualsiasi cosa, un oggetto, un animale, una pianta, una persona, non ha bisogno che un Dio o un qualcosa d'esterno gli dia la motivazione, in sé ha le capacità e le potenzialità di farlo. Ha la capacità anche di provare a trasformare le cose, ma le ha insite in sé, non troverà mai la spinta in qualcosa che gli è esterno, tantomeno in un Dio che non esiste e che non c'è. Questa è la cosa fondamentale proprio da intuire, da capire, cioè nel senso che noi vogliamo sempre dire che non esisterà mai un Dio creatore e non è mai esistito in nessun momento, cioè è una barzelletta, ne possiamo anche dire.
Che serve per mettere in ginocchio le persone purtroppo.
Sì,
non
è che perché ci crede, noi la troviamo ridicola, però appunto chi la sa sfruttare bene è uno strumento di dominazione.
Pronto? Sì?
Sì?
Buongiorno.
Io vorrei sapere come mai tutte queste persone tipo Padre Pio e company i falsi miracoli, Cristo.
Non fa nessun miracolo.
Non fanno
un
miracolo.
Una di capire queste persone.
Ma guarda che non fa nessun miracolo. È truffa allo stato puro. È solo ed esclusivamente truffa. Non fa nessun miracolo. Le Madonne non piangono sangue. Non piangono sangue le Madonne. Padre Pio non fa miracoli. La pazza dell'India sono costruito dei campi di sterminio, dei campi dove la gente andava a crepare, non curava le persone, vendeva, commerciava in bambini. È solo propaganda. Davanti alla propaganda le persone vengono messe in ginocchio.
Propaganda basata sull'ignoranza. Prima costruisci l'ignoranza e le persone crederanno in quello che tu dici. Se io sono l'unico detentore della verità e sono l'unico che ti posso dare un'interpretazione delle cose, dirò che questo avviene perché te l'ho detto io, perché lo dice il mio Dio. Questa è la capacità loro.
Quella di... una cosa, sti giovani che da giovanissimi si sente dentro e ha vocazione, questo è quello, e quello cosa sia, non lo so.
È la sconfitta davanti alla vita. Cioè, anziché essere in grado di prendersi in mano la responsabilità della vita, preferiscono avere qualcuno davanti al quale sottomettersi per sottomettere gli altri. È pulsione di morte allo stato puro. e sono molto gentili, ti rappresenteranno sempre molto bene e ti diranno che loro sentono un grande amore per il prossimo, ma un grande amore che soffocheranno il prossimo, gli impediranno di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della sua vita perché loro ne hanno paura. Faranno i missionari per distruggere le altre culture perché loro sono forti partendo dall'Italia.
Va bene, comunque per me è sempre un mistero. Ciao.
Ciao.
No, ma non è un mistero.
No, in effetti per delle persone sì che sono dei
sì, misteri. Sì, no, però è il discorso anche delle cosiddette vocazioni. C'è sempre della persona che esiste una paura. Logicamente, se non esiste la condizione per rimuovere questa paura diventerà gigantesca e ci sarà bisogno di incanalarla in qualche maniera. Cosa fanno i cristiani? I cristiani offrono a buon mercato per loro, non per chi si sottomette, la possibilità di gestire, di inquadrare, di vigilare, di creare un recinto in cui la persona può prendere una maschera, può prendere un qualcosa e di conseguenza qualcuno che non ha la capacità per scelta propria, per scelta ambientale, di poter determinare la propria vita, la propria esistenza, ne ricadrà e ne sarà schiavo.
Va bene, che dici Francesco? Chiudiamo qui la trasmissione, sì. Trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, piazzale Parmesan 8 Marghera. Vi do l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti, che è casa postale 53, Marostica.
Beh, ricordiamo in chiusura anche la conferenza di sabato. Visto che siamo in chiusura.
Presso il centro sociale Carrozzeria, via Camarcello 14 Mestre, sabato 20 febbraio 1999 alle ore 16. Presentiamo le tesi del paganesimo politeista e della stregoneria in una conferenza dal titolo «È sufficiente la lunga astinenza di presenza clericale per salvaguardare il divenire magico dell'individuo, della società, dell'umanità e della natura? Magia, stregoneria e paganesimo, nuova terapia d'urto». I sottotitoli: cristianesimo e cattolicesimo come costruzione della perversione sociale, condizionamento educazionale e pulsione di morte come principi sociali dei cristiani e dei cattolici, determinazione e tensioni espansiva dell'individuo come rimedio alla coercizione educazionale, la costruzione del paganesimo politeista come strumento attraverso il quale fissare il cammino sociale di libertà degli esseri umani. Vi do appuntamento dunque per sabato 20 febbraio alle ore 16 presso il centro sociale Carrozzeria, via Camarcello 14 Mestre. Vi ricordo il bollettino dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti.
Lo troverete anche la fila del libro. Pronto? Di Vicenza.
Sì, dimmi.
Posso ancora fare una domanda?
Certo, veloce.
Ecco, io sono veloce, io ho 60 anni, prima di allora dicevo se muoio domani non mi interessa perché tanto vedrò, ecco, ho le, come si può dire, mi
certo.
Sono cresciuta con il cristianesimo, mi sono elevata io con tanta paura, adesso ho paura di morire, perché l'inferno ancora me l'hanno talmente messo dentro la testa che mi fa rabbrividire il momento in cui dovrò morire, ecco. E volevo sapere, quando si muore non c'è niente più di noi, non resta niente, non restano neanche le cellule o la particella
se,
di noi.
Se hai vissuto prendendoti nelle mani la responsabilità della tua vita, comunque continui le trasformazioni. Se invece ci sei messo in ginocchio nella tua vita, hai rinunciato a te stessa, hai rinunciato a costruirti, non resta assolutamente niente.
Ma allora la vita, uno può dire incrocio le braccia e non faccio niente perché tanto poi di me non resta niente,
infatti potrebbe benissimo farlo.
È una scelta?
È una scelta anche questa per noi.
Sì, però quelli che lavorano una vita, che hanno tante disgrazie così e colà, e ho la mia vita, per esempio, che sto qui stirando, che in fondo sono una casalinga proprio di quelle disprezzate, si può dire, no? E dico, cos'è la mia vita in fin di conti? È stato tutto un continuo. Questo cattolicesimo che mi è stato inculcato dentro di me è rimasto, capisci?
Certo.
E mi dà un po' di speranza di rivedere quasi la mia madre e i miei fratelli che sono morti. E se a sapere che non ci sarà nulla mi dà tanta tristezza questo che. Mi dispiace perché in fondo
questo lo capisco. Questo lo capisco. Scegli tu quello che vuoi fare, cioè io non ti posso dire fai così che così ti salvi. O le cose le senti dentro te stessa, osa bene che tu continui a fare quello che ti piace.
Beh, io faccio quello, cerco di fare quello che mi piace con tanta fatica, perché per le donne ancora ho constatato,
certo.
C'è tanta fatica di fare quello che le piace, ecco. Comunque la mia vita in fondo allora è uno schifo. Posso dire questo?
Guarda, ti assicuro che nel Basso Sudan le donne hanno una vita infinitamente più schifosa.
Sì, le ho viste. Le ho viste e ho provato in un attimo, ho detto vorrei essere là con loro perché non può esserci questa miseria, capisce? E mi veniva proprio da piangere a vederle, però più di mandare via dei soldi, cosa si
no,
fa?
No, non mandare via soldi, no? No, spendeteli, mangiateli, non mandare via soldi, assolutamente. Ci sono 100.000 sciacalli pronti a prenderli.
Sono soprattutto sciacalli.
Sì, beh, questo
sono solo
sentito.
Sciacalli, mangiateli, spendeteli, sì. Li aiuti molto di più facendoti la vita meglio che puoi.
Sì, e così io non vedrò neanche i miei figli, basta dopo. Niente, tutto e niente, cioè niente, tutto e tutto e niente praticamente.
Per cui vale la pena vivere con un po' di determinazione forse. Ma no, io questo non te lo posso.
Ho 60 anni, io vedo proprio
60
che...
anni? Sì. Ma anche 5 minuti prima di morire.
Ma io ho una voglia di vivere, ma c'è il consorzio, ecco. Che lo vedo proprio che non
la
mi
gioia chiama. Di vivere coltivatela. E il consorte, beh, se non ha gioia di vivere.
No,
io personalmente
lui sarebbe sempre così faccioso, nel senso di stare a casa, eccetera. Sono io quella che vorrei vivere intensamente con le persone, ecco.
Io fra moglie e marito non ci metto il dito.
Bene, vi ringrazio perché ho ascoltato un poco, però è stato interessantissimo per me. Adesso ho un dubbio in più, però.
Va bene.
Arrivederci,
grazie. Ciao, ciao. Bene, chiudiamo qua la trasmissione, sì. Non prendiamo più telefonate, ci risentiamo alle ore 19, parlerò delle conferenze e leggerò un po' di ciò che porta a diventare eterna la religione romana. Questa trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, noi chiudiamo qui e vi diamo appuntamento a sabato alle ore 16. Presso la carrosseria, presso carrosseria, anzi non la, mi ha detto non usare la, presso carrosseria via Camarcello 14 Mestre, via Camarcello, vicino alla stazione, circa 500 metri, non è molto distante. Ciao a tutti e a risentirci alle ore 19.